darsi. Sì. Buonasera a tutti, benvenuti, bentrovati, grazie per la puntualità, siamo direi già pronti, quindi iniziamo la seduta del Consiglio Comunale. Come tutte le volte lascio la parola al segretario comunale per l'appello. Prego, dottoressa. Presente.
Presente.
Biondi.
Presente.
Melli.
Presente.
Cappelli.
È assente comunque.
Rossi.
Presente.
Mereu.
Presente.
Romagnoli.
Presente.
Venturelli. Zanoli. Boni.
Presente.
Piccinini. Rossi Luciano.
Presente.
Bene, abbiamo costituito la seduta, cominciamo i lavori del Consiglio dal punto all'ordine del giorno numero 1, che è la convenzione tra i comuni di San Cesario sul Panaro e Spilamberto per l'ospitalità presso il canile comunale di Spilamberto, ubicato in via Macchioni, dei cani randaci e rinunciati del territorio di San Cesario sul Panaro. Dunque, questo atto si rende necessario a seguito di un cambio di infrastruttura presso il comune di Spilamberto, che ha fatto negli scorsi anni un iter per arrivare alla sistemazione, all'implementazione, alla realizzazione di un nuovo canile comunale. Sapete che San Cesario è convenzionato con il comune di Spilamberto per la gestione del canile dall'ormai lontano 2011, una collaborazione che devo dire è efficace, nel senso che ci permette di dare risposta alle situazioni che sono indicate anche nell'oggetto, quindi parliamo di cani randagi in stato di abbandono e altre situazioni di cani rinunciati. Rinunciati si intende in cui i padroni comunicano attraverso un apposito iter che è previsto e normato di non essere più nelle condizioni, di non voler più detenere l'animale. In quel caso lì subentra il comune, che chiaramente lo accudisce presso la struttura convenzionata. Questo percorso ha portato, direi nel 2024, non sono precisissimo perché fatico a ricordarmi tutto di San Cesario, non conosco bene anche Spilamberto, però ha realizzato da poco il nuovo canile, quindi abbiamo un prorogato e dato seguito agli accordi che erano in essere per arrivare poi alla nuova stesura del testo di convenzione, che è quello che è l'oggetto che trovate in questo primo punto all'ordine del giorno. Per quanto riguarda la bozza di convenzione, immagino che l'abbiate letta, è una convenzione di 5 articoli molto semplice, che reca sostanzialmente quelle 3 cose che un po' vi ho anticipato. La finalità ve l'ho già esplicitata, che è quella quindi di trovare un luogo di riparo per i cani randagi rinunciati. C'è una disciplina rispetto chiaramente a come viene eseguito tutte le modalità di cattura e conferimento degli animali presso la struttura. All'articolo 3 sono normati i costi, che immagino sia un elemento di interesse per il Consiglio. Il rimborso, la quota di rimborso viene calcolata sulla base di un rimborso forfettario giornaliero per ogni animale, che è quantificato in 6 euro al giorno, IVA esclusa, e questo contributo contiene tutte le spese, diciamo, ordinarie, quindi gestione, custodia, vitto, sorveglianza sanitaria, cure mediche e medicinali. Sono esclusi interventi, spese straordinarie, interventi medici straordinari o altre cose comunque molto rare. Di fatto, quando viene conferito l'animale presso la struttura è totalmente autonoma e questo costo è, diciamo, omnicomprensivo. Il canile, il comune di Spilamberto, ente, come dire, capofila della convenzione, ci fa chiaramente una rendicontazione. La proposta è di andare verso una convenzione per la durata di 5 anni, eventualmente rimborsabili, eventualmente rinnovabili per altri 5, e direi che più o meno sono gli elementi in oggetto che riguardano la parte convenzionatoria. Se ci sono dubbi, domande, sono a disposizione, lascio altrimenti viceversa la parola a voi per i vostri interventi. Prego, chi vuole intervenire? Melli.
Faccio un brevissimo intervento perché come gruppo riteniamo questo un atto dovuto, non è un obbligo, ma ovviamente per quanto si è già svolto in questi anni non abbiamo avuto segnalazioni particolari di sorta, il servizio funziona, cambia la sede, di conseguenza è obbligatorio rinnovare la convenzione, quindi noi non siamo altro che favorevoli. Ovviamente, fortunatamente, questo funziona, la problematica che in tante altre parti d'Italia è una piaga, sto parlando del cani randagi, non mi sembra essere presente nel nostro territorio, quindi non possiamo che essere favorevoli.
Grazie, consigliere. Altri? Qualcuno vuole intervenire? Prosi, prego.
No, è una domanda. Non so se si può mettere a posto. Ci sembra che non ci sia il caso in cui, non so se si è verificato o meno, il cane preso perché ritenuto abbandonato, oppure che uno, mettiamoci, ripenso meno, nel caso in cui lo voglia andare a prendere indietro, quindi il cane, perché è abbandonato, non era abbandonato, arriva il padrone e dice: ah, abbiamo imparato che è là, quindi va là, prende il cane o gli danno il cane, dice grazie e basta, oppure è prevista una spesa per il periodo in cui il cane è rimasto dentro al canile, è previsto un qualcosa, perché non mi sembra di aver letto questo, quindi non so se si verificano casi di questo tipo, ma eventualmente il cane fosse uno, è un accordo che si fa in quel momento, sarebbe forse il caso di aggiungerlo, non mi sembra di averlo letto.
Allora, provo a rispondere, anche se non ho memoria e notizia di situazioni di questo tipo, poi faccio un chiarimento. Innanzitutto il segretario mi ricorda che la parte è normata all'articolo 2.6, giusto? Fa affidamento alle regole del comune di Spilamberto. Ciò detto, però, è da intendersi, non tanto, così lo chiariamo, giusto per una completezza di informazione. Il canile non è il classico ricovero temporaneo per animali, in passato, per dire ricovero temporaneo intendo famiglia che ha bisogno di tenere l'animale in custodia per qualche settimana, qualche mese e poi dopo riportarselo a casa. Questa non è una fattispecie contemplata, nel senso che tutte le volte in cui noi parliamo di cane rinunciato, in realtà parliamo di situazioni, nella quasi totalità dei casi, almeno per quelli che ho saputo io, tutti così, di cani in cui proprio c'era una rinuncia definitiva, in cui l'animale veniva sottoposto alla tutela pubblica perché non aveva più una casa dove stare, quindi non è capitato questo. Sicuramente, se dovesse verificarsi in questo caso, come c'è un iter per rinunciare all'animale, occorre fare riferimento poi a quello che è l'iter, che immagino sia normato dal comune di Spilamberto per gli animali, perché poi l'obiettivo è metterli al canile, ma possibilmente anche ridare una casa e una famiglia agli animali che sono in custodia, quindi dopo si va in questa direzione, si apre questa seconda fase, che è sicuramente prevista, ma che viene gestita da chi poi ha in capo la gestione della struttura. Sicuramente nel periodo di potenziale ricovero dell'animale fra la rinuncia e la successiva adozione, in quel caso lì le spese ci sono e, salvo fattispecie particolari, sono a carico del comune nel quale è stato catturato l'animale o presso il quale abitava la famiglia. Questo a condizioni più o meno standard. Poi se esiste un caso particolare singolo non ci risulta, non posso dirlo. Ma non andrebbe normato perché mia opinione personale, normare questa fattispecie si andrebbe sostanzialmente a legittimare un comportamento che non è quello che si vuole perseguire con questo atto. In questo caso noi non vogliamo andare nella direzione di autorizzare le famiglie a prima rinunciare al cane e poi andare a riprenderselo, perché le famiglie che decidono legittimamente di tenere un animale se lo devono tenere e devono averne cura e non possibilmente abbandonarlo. Il canile è semplicemente per prevenire fenomeni di randagismo e non per andare incontro, chiedo scusa per l'espressione, ai comodi delle famiglie che detengono un animale, questo è un po' il tema. Comunque prendo lo spunto e facciamo sicuramente una verifica anche con il comune di Spilamberto rispetto alla fattispecie. Comunque lo chiedo e verifico presso il settore, come si dice, urbanistica e presidio del territorio che detiene questo procedimento, e sento l'architetto Magnani se ha previsto qualcosa. Altri? Non vedo ulteriori richieste di intervento, quindi io metterei in approvazione il punto all'ordine del giorno, che ricordo essere la convenzione tra i comuni di San Cesario sul Panaro e di Spilamberto per l'ospitalità presso il canile comunale di Spilamberto, ubicato in via Macchioni, dei cani randagi rinunciati del territorio di San Cesario sul Panaro. Chiedo ai consiglieri chi è favorevole, chi è contrario, astenuti. Sì, è immediatamente eseguibile. Vi chiedo se possiamo ripetere per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Voto identico. Bene, l'atto approvato, possiamo procedere con punti successivi. Per quanto riguarda il punto 2, io faccio una richiesta ai capigruppo, siccome il punto all'ordine del giorno numero 2 e il punto all'ordine del giorno numero 3, che sono stati presentati da due gruppi consigliari differenti, hanno un oggetto del tutto simile, chiedo ai capigruppo se ritengono utile una trattazione congiunta dei due punti e poi un voto separato, quindi mi rimetto a voi, faccio un giro di tavolo, se siete d'accordo discutiamo e votiamo poi naturalmente gli atti separati, altrimenti li trattiamo anche separatamente. Melli?
Dato che entrambi gli ordini del giorno trattano del medesimo argomento e uno è conseguente dell'altro, secondo me sarebbe opportuno discuterli assieme, dopodiché ovviamente...
Vanoli, che è proponente dell'altro atto?
Li trattiamo separatamente.
Benissimo, allora passiamo al punto all'ordine del giorno numero 2, che è l'ordine del giorno presentato al gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita, ad oggetto solidarietà alle forze dell'ordine. La parola al gruppo per illustrazione.
Da diverso tempo si assiste ad un susseguirsi di episodi di violenza ed attacchi verbali contro le forze dell'ordine. L'odio corre veloce, diffondendosi nelle piazze, ma ancor più sui siti web e social. Oggi sembra diventato del tutto normale insultare, aggredire, offerire poliziotti e carabinieri. Si è diffuso nel Paese un clima di crescente aggressività. Il COIPS, sindacato della polizia, dichiara: la polizia nel mirino, sono almeno 2.678 gli attacchi fisici in ogni anno. I numeri parlano chiaro, le aggressioni nei nostri confronti sono all'ordine del giorno. Fabio Conestà, segretario generale del MOSAP, Movimento Sindacale Autonomo di Polizia, denuncia: stiamo assistendo in questi giorni a una macchina del fango senza precedenti contro le forze dell'ordine. Sedicenti studiosi che ci chiamano drogati e affermano che i colleghi utilizzano i manganelli per piacere o per frustrazione personale. Politicanti, quali affermano che due sputi ce li meritiamo, quintali di letame sulla polizia e nessuno alza un dito. È vergognoso. Inoltre dobbiamo riconoscere ancora una volta come le piazze, che dovrebbero accogliere proteste pacifiche in nome di ideali, diventino sempre più culle di azioni violente. A questo proposito evidenziamo gli ultimi gravi episodi avvenuti in diverse piazze italiane, a Roma, Torino, Bologna, a partire dal 24 novembre scorso, data della morte del giovane Rami, avvenuta durante l'inseguimento da parte dei carabinieri, la quale ha rappresentato un ulteriore elemento scatenante di forte odio che è sfociato in vere e proprie guerriglie. Le proteste programme, come qualsiasi altro tipo di protesta, si trasformano in occasioni in cui sfogare rabbia e odio contro le forze dell'ordine. Le immagini apparse sui social e sui notiziari infatti hanno documentato il verificarsi di vere e proprie guerriglie in cui i manifestanti si sono scagliati contro gli agenti, lanciando fumogeni, bombe carta, segnali stradali, vetri e altri oggetti contundenti. Gli agenti non hanno potuto far altro che attuare un'azione di contenimento, nel corso delle quali 8 poliziotti hanno avuto la peggio perché colpiti da bottiglie di vetro e petardi. Tra bombe e carta, fumogeni e aggressioni, ha scritto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ieri sera a Roma abbiamo assistito all'ennesimo ignobile episodio di disordine e caos ad opera dei soliti facinorosi, scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo. Non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza. Alle forze dell'ordine va la nostra solidarietà. insieme agli auguri di pronta guarigione agli agenti feriti. Siamo dalla vostra parte. Il bilancio finale di 18 agenti feriti, di cui 8 a Roma, 10 a Bologna e ingenti danni ai cassonetti rovesciati e diverse vetrine rotte di negozi locali. Anche a Bologna la protesta è stata segnata da tanti danneggiamenti, incendi e atti vandalici in diversi punti del centro e scritte antisemite vicino alla sinagoga. Tutto ciò è già grave ed inaccettabile, reso ancora più intollerabile e ripugnante dall'assordante silenzio di alcune forze politiche. Concorderemo tutti che scagliare bombe CAT, transenne e segnali stradali contro le forze dell'ordine e i loro mezzi non è solo una violenza contro chi quotidianamente è in strada per difendere la democrazia e la sicurezza dei cittadini, ma è anche un ignobile attacco alle istituzioni. Riteniamo giusto che gli organi di governo a tutti i livelli esprimano una solidarietà incondizionata alle forze dell'ordine, condannando qualsiasi forma di violenza. Il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta a esprimere solidarietà e sostegno nei confronti delle nostre forze dell'ordine, farsi voce promotore presso il nostro governo per adottare azioni più incisive a tutela delle forze dell'ordine, riconoscere che esiste un problema di atti violenti che prevaricano la semplice manifestazione di protesta, di attivarsi con ogni mezzo al fine di prevenire atti violenti in qualunque tipo di manifestazione o raduno, promuovendo campagne di informazione, sensibilizzazione, educazione al rispetto verso istituzioni e forze dell'ordine da parte dei giovani e giovanissimi.
Grazie, consigliere. A chi la parola? Chi vuole intervenire? Vi sollecito se non votiamo. Tentazione forte. Nelli.
Dico qualche cosa. Mi ero preparato per discuterli assieme, ma non è un problema. Io credo che questo ordine del giorno, se fosse stato messo giù leggermente in modo diverso, andando a mettere delle parole diverse in determinati punti, avrebbe visto il nostro appoggio e piena condivisione. Ci sono alcune parole che ci fanno propendere invece, e ci hanno fatto propendere per presentare un ODG che andremo a discutere in un secondo momento, perché le parole, badate bene, sono fondamentali, sono importanti e fanno cambiare totalmente il senso di quello che è un ordine del giorno. Incondizionata, sostegno incondizionato. Io do sostegno, io do supporto, stigmatizzo tutta una serie di comportamenti sbagliati, violenti contro l'ordine pubblico, ma io non do sostegno incondizionato, perché le condizioni ci debbono essere, perché negli episodi che avete citato ci sono stati immediatamente dopo, da parte di determinate forze politiche, delle uscite che mi hanno fatto ribrezzo, tipo: se il manifestante mi si avvicina di 2 metri io posso fare quello che mi pare. Io do sostegno, ribadisco, e sono fermamente convinto che i poliziotti, le forze dell'ordine in genere, debbono avere tutti gli strumenti e il rispetto che gli spetta, ma dargli un sostegno incondizionato, no, ma per chiunque, non è perché sono poliziotti, ma chiunque deve rispettare determinate regole. E poi quello che mi fa stupire anche è questo, la logica dei due pesi e due misure, cioè i poliziotti, pieno sostegno, che facciano ok, mentre determinate altre parti dello Stato, tipo i magistrati, no, quelli no, anzi, se fanno il loro dovere vengono tacciati e criticati anche a livello personale. E quindi qui non mi torna, però ritorno un attimo alle parole, incondizionata. E peraltro i numeri, sono andato a vedere un attimo chi era questo sindacato, in quanto io non l'avevo mai sentito, no? È un sindacato che rappresenta, poi, così per chi non lo sapesse, un sesto delle forze dell'ordine. peraltro noto, diventato famoso qualche anno fa, quando attaccò personalmente Ascanio Celestini andando a picchettare di fronte a casa sua perché, a loro dire, un film da lui fatto andava contro all'operato delle forze dell'ordine. Quindi, giusto per inquadrare un attimo di chi stiamo parlando, ma diciamo che questo è un modus operandi già seguito durante la discussione dell'ordine del giorno contro a determinate azioni durante il periodo della pandemia, quindi la logica è sempre quella. Scusate, è un po' come quando quello che avviene in determinati con determinati imprenditori che per arrivare a dei contratti scelgono loro con chi fare l'accordo, quindi scelgono le cooperative che non valgono, che sono poco rappresentative, fanno l'accordo e poi dicono noi l'accordo l'abbiamo fatto. Quindi quello che sta facendo l'opposizione in questo caso è prendono le posizioni che più gli interessano e quelle diventano l'ariete per poi fare degli ordini del giorno. Quindi per questo noi infatti voteremo contro, questa ovviamente è la mia posizione, e abbiamo presentato un ulteriore ordine del giorno.
Grazie Melli, chi vuole intervenire? Buoni, prego.
Allora prendiamo atto che votate contro al nostro ordine del giorno, volevo solo segnalare che Lega ha promosso questa iniziativa in tutte le piazze, in tutte le strade italiane, raccogliendo migliaia di firme a sostegno delle forze dell'ordine, è stata una iniziativa di grande successo, addirittura i carabinieri ci sono venuti a ringraziare perché siamo scesi nelle piazze e quindi io mi ritengo già molto soddisfatta del nostro operato, al di là del vostro sostegno o no. Grazie mille.
Grazie consigliera, chi altri? Biondi.
Sì, buonasera a tutti e grazie per la parola Presidente. Anch'io, come il nostro capogruppo Melli, avrei ritenuto più opportuna una trattazione congiunta, ma detto questo comunque non cambia nella sostanza. E parto nel mio intervento citando testualmente una frase dell'ordine del giorno proposto dall'opposizione. L'odio corre veloce diffondendosi nelle piazze, ma ancora di più sui siti web e sui social. E allargo un attimo l'orizzonte di questa affermazione uscendo momentaneamente dal tema in sé dell'ordine del giorno, non me ne vogliate. Dunque, per pura curiosità, prima di venire questa sera ho dato un'occhiata al profilo social del leader, del secondo, terzo, insomma comunque di un partito di maggioranza, nonché ministro delle infrastrutture, si è citato la Lega poco fa. Dunque vi dirò, tra la foto di un ponte e un'altra si sprecano i primi piani di avversari, politici e non, o presunti tali, correlati da insulti e diffamazioni, parliamo circa della metà dei primi almeno 10-15 post. Quindi di fronte a comportamenti del genere, ben emulati anche da diversi suoi lettori, la lezione sull'odio social, diciamo anche no, grazie. E l'odio in una società civile, o che almeno aspira ad esserlo, va combattuto e ripudiato sempre, e non a giorni, o meglio a post alterni. Fatta questa doverosa premessa, rientro sul tema dell'ordine del giorno. Sicuramente ogni forma di violenza è da condannare, siamo fuori da ogni campo di dubbio su questo, quindi è chiaro che comprendiamo questo punto di vista ed esprimiamo il nostro sostegno e solidarietà alle forze dell'ordine all'interno del campo giuridico e legislativo in cui tutti viviamo. Ma date bene, parlo di sostegno e non di solidarietà volutamente, così come anche nel titolo del nostro ordine del giorno che presenteremo al punto successivo, perché mentre la solidarietà in genere si esprime a parole o appunto raccogliendo firme, per l'amor di Dio è sicuramente un atto nobile, non intendo dire il contrario. Il sostegno in genere consta di qualcosa di un pelo più concreto. Mi vengono in mente così, per citare due situazioni anche a noi molto vicine, iniziative come l'elevazione della tenenza dei carabinieri di Castelfranco a compagnia e il tentativo di portare la questura di Modena in fascia A, su cui si sta lavorando da tempo. Finisco un attimo. È nostra intenzione quindi farci promotori di azioni più incisive rispetto alla semplice solidarietà. Lo stiamo già facendo con quelle che ho appena citato, ma anche con altri elementi che andremo a vedere nell'ordine del giorno che presentiamo successivamente. È chiaro che ci siano altri fattori, basti pensare al costo della vita che rende la nostra provincia meno attrattiva per le forze dell'ordine rispetto ad altre dal punto di vista del possibile trasferimento in ambito lavorativo, nonché lo stanziamento di risorse in legge di bilancio, come si farà riferimento sempre nell'ordine del giorno successivo, agli stipendi delle forze dell'ordine e a come vengono o non vengono pagati gli straordinari che fanno. È chiaro che il governo deve ascoltare queste richieste, siamo assolutamente d'accordo. Crediamo anche che se si vuole parlare di sicurezza con un obiettivo serio e comune non si può non parlare di coesione sociale e di tutto ciò che ruota attorno a questo concetto. Come già ricordato dal capogruppo Melli, si sentono ventilare affermazioni anche, diciamo, quantomeno discutibili o preoccupanti, quali lo scudo penale o la solidarietà incondizionata. Ecco, di incondizionati in uno Stato di diritto non può esserci nulla, questo non lo dico io, ma il fatto che si è tutti indistintamente soggetti alla legge, che è appunto una e vale per tutti. Quindi ribadisco, come espresso nel nostro ordine del giorno successivo, comprendiamo ed esprimiamo solidarietà e soprattutto sostegno alle forze dell'ordine, battendoci per un sostegno reale e oggettivo, ben più utile di uno scudo penale, quale ad esempio ho citato in precedenza, per chi ogni giorno onora il proprio servizio allo Stato con rispetto, correttezza e orgoglio. Grazie.
Grazie consigliere. Altri? Zanoli, prego.
Sulla parola incondizionata in effetti si potrebbe ragionare, ma non è nell'impegno che leggo incondizionata. Lì è, diciamo, un'opinione di chi ha scritto la mozione, ma non impegna il sindaco a dare una solidarietà incondizionata alle forze dell'ordine, perché non lo impegna, non c'è scritto nella parte impegnativa. Quindi diciamo che lo vedo un po', come posso dire, lo vedo un po' tirata dove bocciarla per il discorso dell'incondizionata, quando non è nell'impegno, è nella prefazione. Detto quello, è chiaro che era una mozione difficilmente, come posso dire, respingibile, per cui, come era successo anni fa con la mozione sull'amianto, avete provveduto a fare una, tanto i giochi li fate voi, avete visto la nostra mozione, avete fatto una contromozione, l'avete presentata, l'avete messa all'ordine del giorno subito dopo, cioè è un po' insider trading far così, è una cosa simile. Comunque va bene, cioè, è un gioco che la legge vi, cioè, come posso dire, le regole ve lo consentono. A me piace sinceramente poco, però chiaramente è una mia opinione. Se dico solo che diciamo, tutto il preambolo di Melli sull'incondizionata per me non vale, perché non è nell'impegno. Dopo si può discutere del resto, perché poi fra l'altro Melli non è che poi è andato molto, come posso dire, a discernere il motivo per cui lui la vuole respingere. Lui ha detto che incondizionata non è accettabile, ha tirato fuori i magistrati che qua non sono scritti, ma non so, molto è un discorso, non lo so, poco condivisibile quello di Melli per respingerla. Poteva magari avere almeno delle motivazioni un po' più, come posso dire, accettabili.
Grazie. Altri che vogliono intervenire? Piccinini, prego.
Ah, sì, allora, sì, queste sono quelle mozioni, come mi ricorda anche quella che avevate presentato voi sulla solidarietà alla Palestina, allo Stato di Palestina, roba, insomma, che mi trovano sempre un po', perché io sono abituata più che altro, anche da come lista civica, ad occuparmi di a produrre mozioni che hanno al centro i problemi del paese, ma il paese San Cesaro, insomma, si sa, diciamo concreti e tangibili. Però è chiaro che io queste mozioni del genere non le presenterò mai, quindi non c'è pericolo, però chiaramente, giustamente, vengono presentate da forze politiche, chiaramente ci devono, chiaramente mi esprimo. È chiaro che se anche solo ci fermiamo all'oggetto, solidarietà alle forze dell'ordine non puoi che votare a favore, cioè perché non dovrei dare solidarietà alle forze dell'ordine se vengono che in qualche modo offese, colpite in manifestazioni da, come dire, azioni violente? È evidente che gli diamo la solidarietà, così come peraltro conto diamo la solidarietà se e come, quando è successo che persone che manifestavano sono state effettuate azioni violente nei confronti di manifestanti da parte di forze dell'ordine. Se è successo, noi diamo la solidarietà agli altri, cioè non è che c'è un canale privilegiato o una preferenza da una parte come dall'altra, sia ben chiaro, io la penso così. Chiaro che qui l'incondizionato io lo interpreto come, cioè, a fronte di certe situazioni non puoi che dare solidarietà, perché se uno che fa il suo mestiere, che va lì per, insomma, si prende, insomma, vuole comunque rispettato. Poi, come vuole, come dicevo prima, rispettato anche chi manifesta. Se lo fa in maniera civile, e comunque ci sono delle leggi, e è chiaro che se devi prendere i provvedimenti li prendi rispettando quelle leggi, punto. Cioè, non mi sembra una cosa così complicata, purtroppo però lo è e lo diventa. Ora, quanto il nostro sindaco e la giunta possono farsi voce promotori presso il nostro governo per adottare azioni più incisive, non lo so, come quando io dicevo non so quanto possa fare il sindaco e la giunta per la Palestina, insomma, ecco, io lì, però, diciamo che lo vedo come un pro forma, una frase tipo, tipica, che viene inserita in questo tipo di mozioni. Quindi è vero riconoscere che esiste un problema di atti violenti, è vero, cioè esiste se si leggono sui giornali. Poi io sinceramente sono anche un po' caduta dalle nuvole, insomma, non me ne vogliate, non ero a conoscenza di tutti questi problemi che ci sono stati nei confronti delle forze dell'ordine, adesso l'ho imparato. Niente, quindi sì, il mio voto sarà sicuramente favorevole, insomma, perché lo interpreto come una mozione, un moto di solidarietà verso chi lavora, fa il suo lavoro, è già un lavoro difficile, magari anche pagato poco, come diceva, mi ricordo, Biondi, e quindi non puoi che essere solidale, insomma.
Grazie consigliere, qualcuno vuole intervenire?
Sì, faccio un breve
secondo
intervento.
Giro, speriamo
sì,
se non c'è qualche altro intervento.
Velocissimo, sarò velocissimo.
Secondo giro,
la
prego.
Consigliera Piccinini non era a conoscenza di questo esplodere di questa problematica, perché di fatto non c'è un'esplosione di aggressioni alla polizia. Dopodiché, che politicamente si voglia evidenziare perché sia il governo e perché si vuole difendere tutta una serie di cose, e allora si evidenzia questo nel gioco delle parti, perché se uno va a guardare i dati, di fatto quei numeri che sono stati riportati sono andato un po' a studiare perché voglio essere preparato, c'è una grossa parte dovute a episodi durante le partite di calcio, in tanti altri episodi poi ci sono anche le manifestazioni, ma ci sono sempre state, però adesso sai, governano altri e quindi questi altri ne danno maggiore evidenza.
Grazie Melli, c'è qualcun altro vuole intervenire? Secondo giro per chi è già intervenuto. Non vedo richieste, quindi chiudo. Io mi allineo a due considerazioni che secondo me sono state fatte. La prima è questa, vado molto velocemente. Penso che la solidarietà, l'hanno detto in diversi consiglieri, io li voglio riprendere perché credo sia un concetto che deve essere chiaro. Quando qualcuno svolge con professionalità, dedizione il proprio lavoro, credo che vada rispettato sempre e non c'è certo bisogno, qui sono d'accordo, delle mie iniziative per portare solidarietà e sostegno a chi fa il proprio lavoro. Il difetto però, tutto ciò premesso, peraltro non ho neanche compreso, chiedo scusa, quali siano state le forze politiche che non hanno manifestato sostegno, anche perché gli episodi citati, soprattutto Bologna, cito quello che è stato qua più vicino e anche più, sono stati decisamente oltre le righe, quindi lo dico, non era una domanda provocatoria, è proprio una domanda di non conoscenza, perché la situazione di Bologna è stata molto oltre le righe, cioè ben oltre quello che il consigliere Piccinini diceva essere una manifestazione, per come credo la intende chi si riconosce nelle istituzioni democratiche. A Bologna non è stato un problema, giusto per fare un po' di cronaca, di attacco alle forze dell'ordine, è stato un problema di devastazione di una città, hanno distrutto le orde e i negozi, è stato ricordato il tema della sinagoga, quindi c'è stato un problema di altro livello, e credo che su questo abbia fatto bene il sindaco di Bologna a intervenire a ruota della nostra premier Giorgia Meloni dicendo e condannando gli episodi che sono accaduti nel capoluogo. Quindi quando si circoscrive questo analisi agli episodi che sono venuti, quando giustamente si diceva qualcuno va oltre le righe, è chiaro che credo che ci sia uniformità di giudizio. Il difetto, e credo che abbia fatto bene da questo punto di vista invece, io mi riconosco anche nelle parole che sono state dette tanto dal capogruppo di Insieme per San Cesario quanto dalla relatrice della mozione, è un atto, l'avete giustamente riconosciuto voi, è un atto politico in cui un partito che sta presentando questo ordine del giorno nella maggior parte dei consigli comunali d'Italia, e questo per fare un po' di cronaca, ha voluto fare un atto legittimo e politico di posizionamento rispetto a una episodi di cronaca e nei confronti di una parte del governo, diciamo, dello Stato, che sono le forze dell'ordine. Ora, io credo che vada bene, è un'azione politica legittima, è anche vero che, come tutte le azioni politiche, però ci sono quelle sfumature che ha ricordato Melli che fanno, come dire, a volte saltare le differenze. Io aggiungo un altro tema, e qua mi accoda quello che ha detto il consigliere Biondi: se questa è un'azione portata avanti da un partito che peraltro compone la maggioranza di governo, io faccio un appello a chi rappresenta questi partiti anche nel microcosmo del Consiglio Comunale di San Cesario, perché oltre agli ordini del giorno, oltre alle azioni politiche, si facciano anche i fatti, come quelli che ha ricordato il consigliere Biondi, cioè le due battaglie che questo territorio sta nei confronti delle forze del governo, come dire, combattendo, che sono l'elevazione a compagnia della tenenza dei carabinieri di Castelfranco, l'elevazione della questura fascia di Modena, perché? Perché questo va anche nelle condizioni, e ve lo dice uno che con la tenenza dei carabinieri a rapporti, non dico fortunatamente quotidiani, ma assidui, con una conoscenza anche personale, tanto di quello che era il comandante quanto degli operatori che ci lavorano, alcuni dei quali anche da molti anni. E aumentare le dotazioni di mezzi, aumentare le dotazioni umane delle forze dell'ordine sul territorio è anche un modo per stare dalla loro parte, è anche un modo per farli lavorare meglio, è anche un modo per cercare di sollevare. Si sono lamentati molto spesso della garanzia e dell'impossibilità di non poter assolvere bene al proprio dovere, perché quando si è in carenza di organico, quando si è impossibilitati a presidiare bene quello che si dovrebbe presidiare, questo va non solo a scapito delle risultanze sul territorio, ma anche a scapito dei lavoratori stessi. Quindi io mi auguro che questi fatti vengano portati avanti, che l'ordine del giorno e che l'azione politica che si sta portando oggi si poi concretizzata anche ai fatti per i nostri territori, che sono di tutti, non solo delle forze politiche che le compongono. Metto in approvazione l'ordine del giorno punto all'ordine del giorno, scusate, numero 2, che ricordo essere l'ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita, che ha oggetto solidarietà per le forze dell'ordine. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? L'atto non è immediatamente eseguibile. Ha registrato, dottoressa, il voto. Bene. Preso atto della votazione, procediamo al punto successivo. Ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Insieme per San Cesario, ad oggetto ordine del giorno per il sostegno alle forze dell'ordine. Consigliere Melli per l'illustrazione, prego.
Chiedevo se potevo leggere semplicemente.
È una sua facoltà.
La parte degli impegni al sindaco. Ad esprimere pieno sostegno e gratitudine alle forze dell'ordine impegnate quotidianamente a garantire la sicurezza dei cittadini e a mantenere le condizioni nelle quali possono concretizzarsi i diritti costituzionali dei singoli e il progresso della collettività. A sollecitare governo e Parlamento affinché tutti gli sforzi e le risorse diretti da questa maggioranza di governo ad inventare provvedimenti utili, percorsi e pericolosi anticostituzionali. No, qui scusate. Perdonatemi. Con le risorse dirette da questa maggioranza di governo ad inventare provvedimenti inutili, pericolosi e anticostituzionali, siano invece rivolti ed efficaci politiche di sicurezza con investimenti consistenti e mirati alla ricostruzione di un tessuto sociale sempre più deteriorato e a creare un ambiente nel quale chi indossa un'uniforme possa operare con serenità avendo a disposizione risorse, organici e formazioni adeguati, a richiedere a governo e a Parlamento la tutela delle forze dell'ordine che operano nel pieno rispetto dei propri principi professionali ed etici, anche attraverso la condanna di eventuali comportamenti e azioni non conformi all'ordinamento da parte dei singoli agenti, valutando al contempo la ripresa di una discussione costruttiva e libera da preconcetti circa l'adozione di codici alfanumerici identificativi sulle divise degli operatori.
Grazie Melli, metto in discussione il punto 3, chi vuole intervenire? Boni, prego.
Sono d'accordo in nulla in questo documento, a parte vabbè, le parole sostegno alle forze dell'ordine, e provo a spiegare le mie motivazioni parlando in generale della provincia di Modena. In questo documento manca una qualsiasi forma di autocritica e mi fa pensare a tutti gli anni in cui non si è agito nella provincia di Modena, non si è fatto nulla per la sicurezza dei cittadini. Il non agire può dipendere da due fattori. Il primo può essere la non capacità, e questo si rimedia perché si va a vedere da chi è stato in grado di mettere in sicurezza le città, come ad esempio Alan Fabbri a Ferrara, che ha restituito la città che era in mano ai delinquenti. Ma quando il non agire è dovuta alla mancanza di volontà, diventa molto difficile da risolvere. E in questo documento si dà sostanzialmente la colpa al governo Meloni, un governo che è in carica solamente da 2 anni, quando i problemi della sicurezza in tutta la provincia di Modena risalgono almeno a 10 anni. 10 anni di amministrazione della sinistra. E perché lo dico? Perché abbiamo i verbali dei consigli comunali, i verbali delle interrogazioni, i verbali delle tante mozioni presentate in tutta la provincia di Modena per parlare di sicurezza. Cosa ci è stato risposto? Che eravamo dei visionari, che eravamo esagerati, che erano percezioni, il problema non esisteva. E quindi cosa abbiamo dovuto fare in tutti questi anni? Sopportare, accogliere, capire i disagiati, e a forza di sopportare i ladri, rapine, baby gang, furti, le nostre città ci sono sfuggite, cioè non sono più le nostre città, perché nelle nostre città ci sono degli interi quartieri che sono off limits, cioè non si possono percorrere. Si rischia le rapine, si rischia la violenza. È di pochi giorni fa l'episodio della violenza al ragazzino, del pestaggio del ragazzino di Castelfranco. Abbiamo un problema di baby gang a Piumazzo, abbiamo un problema di spaccio a Castelfranco davanti alle case e ai residenti. Quindi una situazione che si trascina da anni ed è arrivata ad essere ingestibile. A un certo punto parlate di investimenti nella sanità e nell'istruzione. Io vi ricordo che i disinvestimenti nella sanità e nell'istruzione risalgono a parecchi anni fa, governo Monti, governo Renzi, governo Letta. Non è certamente dovuto solamente al governo Meloni. Parliamo di stipendi, non ci sono stati gli aumenti di stipendi delle forze dell'ordine, è vero, come non ci sono stati in altri ambiti, ad esempio nella sanità, nell'istruzione, perché abbiamo detto tante volte che la coperta è corta e quindi facciamo fatica in un periodo di crisi a trovare i soldi e le finanze per accontentare tutti. Poi arriviamo alla carenza di organico. La carenza di organico non è certamente una novità, si trascina da anni. Il governo è attivamente impegnato a colmare il gap creato da un centro-sinistra con il blocco del turnover e la legge Madia, che hanno causato un drastico calo degli organici. Grazie ai concorsi straordinari avviati dall'esecutivo, il personale delle forze dell'ordine sta progressivamente aumentando. Nello specifico, per quanto riguarda l'arma dei carabinieri, sono in arrivo 31 nuovi carabinieri nella provincia di Modena, un segnale concreto dell'attenzione del governo sul tema sicurezza. Per ultimo, siccome avete citato il DDL sicurezza dicendo che crea confusione, vorrei segnalare che Lega ha fatto 5 proposte di legge molto chiare e molto nitide. Se non lo sapete ve le elenco. Sia le body cam in servizio per trasparenza, verità e tutela da false accuse. Adeguata tutela legale delle forze dell'ordine, dei militari, dei vigili dei fuochi nei procedimenti dell'atto dovuto con una somma fino a 10.000 euro per ogni fase processuale. Sia pene più severe per reati di violenza, minaccia e lesioni a un pubblico ufficiale, garantendo più dignità e autorevolezza della divisa. Sia pene più severe per impedire rivolte in carcere e nei centri di accoglienza e di trattenimento degli immigrati. e l'utilizzo di taser e di e altre apparecchiature per le forze dell'ordine. Concludo dicendo che la solidarietà alle forze dell'ordine si dà anche riconoscendo, facendo un'autocritica e anche che non si può fornire sostegno alle forze dell'ordine solamente accusando il governo che è in carica da 2 anni, ma occorre anche avere una certa autocritica e coraggio di agire. Grazie.
Grazie consigliere. Altri? Morini.
Grazie. Io sono d'accordo. Sono d'accordo sul fatto che siamo sempre più soggetti a episodi di violenza e capita che molte volte appunto questi episodi vadano a colpire chi deve mantenere l'ordine pubblico o comunque gestire delle manifestazioni o proteste. E, però questo mi fa pensare un po' su come andiamo a gestire le situazioni nella vita di tutti noi, cioè il fatto che appunto sembra che dobbiamo esprimere il nostro dissenso usando la violenza verbale o fisica in un po' tutti gli ambiti, mi fa pensare appunto a qual è il problema, cioè da dov'è che arriva tutto questo odio, questa diciamo questa un'emozione repressa quasi. Quindi io sono d'accordo sul sostegno alle forze dell'ordine, ma penso che bisogna un po' ragionare sulla radice del problema, cioè in questo ordine del giorno si parla di tessuto sociale e marginalità e investire secondo me su questi due punti va fa ragionare su appunto la radice del problema e va a prevenire l'azione di repressione di questa violenza e con ciò appunto penso che ci debba essere una sorta di condizione morale ed etica per andare poi a valutare tutte queste situazioni e evitare appunto che ci siano episodi di violenza contro le forze dell'ordine. Grazie.
Grazie consigliere. Rosi.
Allora, noi vogliamo esprimere sostegno alle forze dell'ordine, la cosa che vogliamo fare tutti e due gli schieramenti, ma logicamente nei documenti presentati traspaiono quelle differenze che ci sono sempre state. Da sinistra, la visione di sinistra è la visione opposta. Io cerco di far meno polemica, anche se qualche cosa lo dirò, ma cerco sostanzialmente di attenermi all'ordine del giorno. All'interno della maggioranza di governo è aperta la discussione sull'iter del DDL sicurezza. La strada sembra quella di una terza lettura il più veloce possibile per accogliere le osservazioni del Quirinale e approvare il provvedimento possibilmente entro 2 mesi. Le 5 segnalazioni arrivate dal Presidente della Repubblica sul disegno di legge in questione avrebbero convinto il Presidente del Consiglio ad aprire ad alcune modifiche parlamentari e dunque ad una terza lettura alla Camera. Il termine scudo penale che avete tirato fuori è stato utilizzato in modo improprio e fuorviante. Il provvedimento normativo in discussione non configura uno scudo penale inteso come esclusione dall'avvio di procedimenti giudiziari, né mira a sottrarre alcuno al giudizio penale, principio cardine del nostro ordinamento. Non lo dico io, ma Domenico Pianese, che è segretario del sindacato di polizia COISP. Non ci riteniamo in alcun modo al di sopra della Costituzione, né chiediamo privilegi che ci pongano al di fuori della legge. La proposta è invece quella di introdurre una tutela penale che consenta di evitare l'iscrizione automatica nel registro degli indagati con il cosiddetto atto dovuto per chi opera nell'esercizio del proprio dovere e nel rispetto delle leggi. È chiaro, pensiamo al poliziotto a fine anno quando ha ucciso quello che stava facendo il proprio ruolo. Questo sottolinea Pianese, non significa eludere il controllo giudiziario, ma garantire un vaglio più attento che verosimilmente potrebbe essere affidato a un organo superiore, come al procuratore generale presso la Corte d'Appello, per evitare l'avvio di procedimenti non necessari. Un ulteriore aspetto riguarda la necessità di tutelare gli operatori delle forze dell'ordine anche sotto il profilo economico, prevedendo una copertura totale delle spese legali per procedimenti legati a fatti di servizio, ricordiamo anche le parole della Meloni, così da non gravare ulteriormente su chi svolge il proprio compito in condizioni spesso difficili. Come ribadito dal Ministro dell'Interno Matteo Piandedosi, le forze dell'ordine rappresentano un presidio fondamentale di legalità e sicurezza per la nostra società. Ogni giorno, con impegno e sacrificio, sono presenti nelle nostre strade per garantire che la legge sia rispettata e che la sicurezza di tutti i cittadini sia salvaguardata. È urgente e necessario un rafforzamento delle misure volte a tutelare i nostri agenti, affinché possano svolgere il loro compito delicato. Il diritto di manifestare non può mai essere usato come scusa per atti di violenza, intimidazione o per sfidare l'autorità dello Stato. La democrazia, la libertà di espressione e il dissenso politico devono essere esercitati nei limiti del rispetto reciproco, attraverso il dialogo e non con le aggressioni fisiche e le devastazioni. È urgente e necessario un rafforzamento delle misure volte a tutelare i nostri agenti affinché possano svolgere il loro delicato compito. L'aumento delle manifestazioni di piazza, soprattutto dopo la riacutizzazione del conflitto in Medio Oriente, ha determinato un impegno qualitativamente e quantitativamente più intenso. L'Italia, a differenza di altre nazioni, non ha vietato le manifestazioni a favore della Palestina, queste sono pure le parole di Giorgia Meloni, perché per noi è fondamentale garantire il pieno diritto ad esprimere qualunque posizione politica, ma è un diritto che va bilanciato con rispetto delle regole che lo disciplinano e con la necessaria tutela degli obiettivi sensibili e che sono presi di mira da manifestanti, molto spesso riconducibili a simboli più della religione ebraica che dello Stato di Israele. Riguardo all'applicazione dei codici da voi invocata, per un verso c'è chi ne ritiene necessaria l'applicazione, cioè i codici alfanumerici che vorreste sulle divise, sia per l'immediato e più semplice identificazione degli agenti autori di condotte illecite nei confronti dei dimostranti, sia per dissuadere gli agenti stessi dall'assumere comportamenti violenti. Inoltre, l'obbligo di identificazione tramite codici costituirebbe anche una forma di garanzia per le forze di polizia stessa, andando a isolare le condotte di pochi che contravvengono alla legge e ai principi ispiratori stessi dei reparti speciali, votati a garantire l'incolumità delle persone. Per l'altro verso, invece, c'è chi valuta lo strumento dei codici identificativi non solo lesivo della privacy dei singoli agenti di polizia, ma anche altamente pericoloso per costoro a causa delle ripercussioni oppure delle vendette personali che potrebbero subire dai manifestanti, che in tal modo potrebbero agevolmente identificarli con ogni eventuale nefasto effetto. Quindi, sempre per rispondere a quello che voi avete chiesto, che non è stato letto, però l'abbiamo poi letto tutti, formalmente non esiste alcun obbligo derivante da fonti normative dell'Unione. 19 Stati su 27 spontaneamente hanno deciso di regolamentare la materia senza entrare nel merito della tipologia delle fonti normative UE né delle scelte di indirizzo politico e legislativo dei singoli Stati. Nel corso dell'incontro con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i sindacati di polizia hanno avanzato una richiesta in particolare: interventi normativi sia per tutelare il personale di polizia, sia per sanzionare in modo mirato i violenti delle manifestazioni, mutuando l'esperienza positiva contro la violenza degli stadi. Enzo Letizia e Giuseppe Tiani sono stati. Sullo stesso filo, nella richiesta del segretario generale dei sindacati Polizia Domenico Pianese, servono oggi più che mai pene che riescono a scoraggiare coloro che nelle manifestazioni si riuniscono con l'intento di scagliarsi contro chi si occupa di garantire l'ordine pubblico. Chiediamo quindi che le sanzioni previste per gli illeciti commessi durante le manifestazioni sportive vengano ulteriormente incrementate, che si preveda l'impossibilità di far valere esimenti e circostanze attenuanti per tutti i reati compiuti ai nostri danni e che si statuisca che al mancato per avviso di una pubblica manifestazione conseguono importanti punizioni qualora si dia ugualmente corso alla manifestazione stessa. Cito tutte le parole perché voi avete citato le richieste, io vi dico quali sono state. Chiediamo anche che vi siano sanzioni amministrative per tutti i partecipanti, maggiorenni e minorenni, e non solo per i promotori o per chi prende la parola. Non può più passare l'idea che sia possibile aggredire, minacciare e offendere un poliziotto senza che ci siano conseguenze. Non invochiamo impunità, ma neanche può essere consentita l'impunità a chi ci aggredisce, ferisce ed offende. Chi è sceso in piazza voleva creare disordini, non difendere le proprie idee, e l'aggressione alla polizia è il segno di questa deriva. Il clima d'odio è alimentato da una base ideologizzata che mescola antisemitismo, antioccidentalismo, finto pacifismo e addirittura rivolta sociale da parte di sindacalisti che non hanno idee migliori da portare avanti. Aggiungiamo noi, quasi sempre alimentato da sinistra contro chi con stipendi modesti rischia la vita quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini. Chiudo, esprimiamo solidarietà alle forze dell'ordine senza esitazione alcuna, ma nel documento presentato da Insieme per San Cesario ci sono passaggi contro il governo Meloni che non condividiamo, soprattutto dove viene scritto che le politiche portate avanti dal governo stanno esacerbando la qualità del lavoro delle forze dell'ordine, oppure quando scrivete di uscite estemporanee e pericolosi provvedimenti spot quali il DDL sicurezza, che starebbe esacerbando un clima di crescente violenza e tensione quando non è ancora stato approvato. Quindi il nostro, sempre dal punto di vista politico, senza creare polemico o meno, noi voteremo contro.
Grazie Rosi. Chi vuole intervenire? Zanoli, prego.
No, in effetti volevo un attimo porre un focus su quel pezzo di parte impegnativa dove perfino Melli sei, diciamo, un po' incriccato, perché faceva fatica pure lui a capire il senso di un Zuffi che deve andare a dire al governo che inventa provvedimenti inutili, pericolosi e anticostituzionali. Quindi voi lo impegnerete, Zuffi, lo vorrò vedere, lui che mi ha detto che mi voleva intentare anche delle azioni legali, perché avevo detto che quando te non c'eri perché eri andato via, quando hai fatto rispondere alla vice, opportunese, vabbè, allora va bene, suona un po' così, diciamo, tu adesso ti impegnerai ad andare a dare dal governo e dirgli che fa dei provvedimenti inutili, pericolosi e anticostituzionali, non so se ti rendi conto, comunque va bene, è roba vostra. Io sinceramente quando ho letto così pensavo che fossero il Conte 2, con i suoi DPCM e i suoi lockdown, oppure quello Draghi con i suoi Green Pass, Super Green Pass e rovine varie. Allora quando ho letto così ho detto boh, sarà così. E poi dopo andiamo sul locale, volevo capire e sul locale da quanti anni è che si chiede la tenenza a Castelfranco? Penso che sia già svariati anni, si sono succeduti tanti governi, in mezzo ci sono stati dei governi di tutti i colori possibili e immaginabili, però stranamente adesso è diventato una cosa, come posso dire, improrogabile, adesso che c'è un governo, diciamo che non è un governo amico, ma finché c'erano i governi amici non si sentivano strappare le vesti dei sindaci Zuffi, Gargano, Mezzetti o Muzzarelli, non c'era ancora Mezzetti. eccetera, eccetera. Non mi ricordo che si siano strappati le vesti. Quindi mi fa un po' singolare sta cosa, diciamo, della protesta a geometria variabile a seconda di chi c'è su, perché se effettivamente serve una tenenza a Castelfranco e serve una Serie A a Modena, va chiesta a qualsiasi governo ci sia in carica, a mio avviso, se è giusto che venga fatto. Quindi diciamo che sembra un po' un discorso un po' fazioso messo giù così. Comunque, niente, è interessante Zuffi che andrà a dire che fanno delle cose anticostituzionali da Meloni.
Altri?
Nelli. No, solo una cosa, è che ci mancava, mi sono intaccato, termine tecnico, e banalmente perché ci manca un pezzo nell'ordine del giorno, evidentemente nell'inviarlo o nell'impaginazione mi sono perso dei pezzi, quindi in quello che c'era scritto. Allora, che ho la parola, dico solo una cosa, per quanto riguarda la tenenza dei carabinieri, forse il consigliere si è dimenticato o non era attento, ma è già da diversi anni che questa richiesta da parte del Consiglio Comunale del Comune di San Cesario viene fatta, quindi si vede che si sta rendendo conto della necessità solo ora.
Altri?
Veloce. Sì, anch'io sinceramente qua non credo di avere la competenza per poter, cioè, sapere e definire quali sono i provvedimenti inutili, pericolosi e anticostituzionali di questo governo. Io non mi sento di avere la competenza di dire che questo governo fa provvedimenti, non so quali sono, se sono anticostituzionali ci sono dei livelli superiori che torneranno indietro, io parlo in termini generici, pericolosi, non so quali sono i provvedimenti pericolosi. E al momento magari non sono abbastanza informata, pericolosi per chi, in che senso, ma secondo me con questo non ne faccio un discorso politico, però sono parole pesanti dire che un governo, non mi interessa di che parte politica faccia, prenda, inventi provvedimenti inutili, pericolosi e anticostituzionali, secondo me sono parole molto pesanti. Io sinceramente non credo di avere la competenza per capire quali sono questi provvedimenti. Io dico la competenza, se me li dite.
Io posso dire, altrimenti avrebbero già messo fuori il DDL sicurezza, non saremmo ancora qua.
Grazie, altri? Non vedo altri interventi, quindi chiudiamo la discussione. Io volevo solo fare due precisazioni. La prima è sul tema della tenenza, perché ho sentito delle castronerie che non possono stare in un consiglio comunale. La prima è che si fa delle azioni a geometria variabile. Io non so di cosa stai parlando, consigliere. Se il riferimento è alla petizione online proposta dalle associazioni di categoria, evidentemente le associazioni di categoria stanno sostenendo questa azione perché la ritengono utile per i territori in cui loro rappresentano. Viceversa, le amministrazioni, in particolar modo l'amministrazione di Castelfranco, lo risponderemo dopo in una successiva interrogazione, il sindaco di Castelfranco è andato a interloquire con tutti i ministri dell'interno e con tutti i governi che si sono succeduti dal 2019. L'unica cosa che chiediamo è non di mettere delle bandierine politiche, ma che ci sia un governo che stia ad ascoltare le esigenze dei territori e possibilmente le esaudisca. Se questo governo è il governo Meloni, io sarò il primo a fare il plauso al governo Meloni per aver fatto una scelta che va nella direzione di tutelare il nostro territorio. Anzi, la dico di più, siccome secondo me è una battaglia politica giusta, e non capisco perché chi si fa della sicurezza una delle proprie battaglie politiche, e questa battaglia l'ha proprio schivata come una pallottola, questo francamente non riesco a comprenderlo, questo sì per me è incomprensibile politicamente. Se il governo Meloni ci darà compagnia dei carabinieri sul nostro territorio, io lo auspico che lo faccia, non solo mi farà complimenti, ma spero proprio che lo faccia, perché l'azione politica che noi facciamo come istituzioni è volto a ottenere dei risultati per i territori, a prescindere da chi rappresenta le istituzioni. Questa è la differenza tra svolgere un ruolo politico e svolgere un ruolo istituzionale, così facciamo anche un po' di accademia non richiesta. Il secondo aspetto, e vi chiedo scusa, riguarda il tema delle parti anticostituzionali. Prima c'è un termine nel presupposto che non deve condurre alla lettura, mentre qui c'è un termine che va bene giustificare quello. Ma al di là di questo elemento, il senso di questo
ordine del giorno, credo, mia opinione personale, poi il gruppo si è già espresso, era quello di cercare di mettere in evidenza più i punti di visione comune che non rimarcare le poche differenze. Perché dico questo? Perché abbiate pazienza, capisco il tema del gioco delle parti, bianchi, rossi, destra, sinistra, su e giù, però arrivare a dire che c'è una tutela, come ho sentito in alcuni interventi dei manifestanti, quando c'è un ordine del giorno che si chiama sostegno alle forze dell'ordine nell'oggetto, mi sembra francamente questa una forzatura politica. Perché dico questo? Perché, riprendendo una parte del mio intervento precedente, vivo, vi chiedo scusa se parlo dell'esperienza personale, ma vivo la difficoltà e anche le contraddizioni che stanno all'interno delle forze dell'ordine che stanno all'interno del nostro territorio, perché abbiamo interlocuzioni per dovere istituzionale, non per altre ragioni, ma questo ci porta a farmi un'idea concreta. Quando noi rappresentiamo, a proposito del tema delle baby gang, della situazione, e io vengo a rappresentare al Consiglio Comunale la situazione sulla sicurezza di San Cesario, non sono idee del sindaco, sono quanto ci racconta il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che ha una valenza distrettuale che coincide con l'Unione del Sorbara. Quindi quando mi sentite dire, e riporto quello che abbiamo tenuto circa un anno fa, dove erano presenti il prefetto, il questore, il comandante provinciale dei carabinieri, il comandante provinciale della polizia, il comandante provinciale della guardia di finanza, i vigili del fuoco e tutte le forze minori che compongono il Comitato dell'Ordine e Sicurezza, e ci dicono: signori sindaci, il vostro territorio, pur non esente da fenomeni criminosi, ha oggi un tasso di eventi criminosi che è leggermente al di sotto della media provinciale. Non lo sta dicendo il sindaco di San Cesario, lo stanno dicendo le forze di polizia al quale oggi voi avete espresso sostegno. Allora non si può esprimere sostegno politico e poi dirgli che raccontano balle nel Comitato all'Ordine e alla Sicurezza, perché questo è quello che noi relazioniamo rispetto al tema. Questa è sì la politica a geometria variabile. Questa situazione di difficoltà che noi viviamo sulle forze dell'ordine è quella che sta alla base della richiesta di aumento delle dotazioni, perché è attraverso la garanzia di avere delle forze dell'ordine organizzate, dotate e con risorse umane e strumentali adeguate che noi garantiamo ai nostri cittadini il primo presupposto di sicurezza, che è avere delle forze che possano fare non solo la parte di repressione ma anche giustamente la parte di prevenzione, che è altrettanto importante e che anche su questo non ho sentito nessuna parola. Repressione, 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 benissimo, ma si fa anche prevenzione, e questo sono felice che il consigliere Morini, unico millennial, ammesso che sia millennial la cosa giusta, diciamo nato dopo il 2000, l'abbia messo in evidenza, perché è sicuramente un elemento altrettanto positivo. Scusate la lunghezza, ci tenevo però a rimarcare questi aspetti. Metto in approvazione il punto all'ordine del giorno numero 3, che ripetiamo essere in oggetto a favore di verbale. Ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Insieme per San Cesario, oggetto ordine del giorno per il sostegno alle forze dell'ordine. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Un astenuto, tre contrari. Bene, grazie. Procediamo al punto 4. Ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita, ad oggetto mercato contadino di San Cesario. Prego per l'illustrazione.
Faccio gli impegni di prodotti di stagione, far conoscere le aziende produttrici agricole. Sottolineato che dopo quasi 5 anni ci sembra il momento di tirare delle somme, Visto che da svariati mesi, se non anni, ci risulta attivo un solo stand, sancendo di fatto un fallimento politico che è sotto gli occhi di tutti, siamo a richiedere al Comune di dichiarare il proprio fallimento politico in merito a tale iniziativa.
Grazie. Chi ha parola? Fabri.
Buonasera a tutti. Ok. E allora faccio un attimo una premessa, poi arrivo alle considerazioni che volevo condividere con voi su questo ordine del giorno. Allora, occorre prima di tutto ricordare che il mercato contadino nasce per offrire ai consumatori prodotti di stagione in un'ottica di filiera corta. Questo, per forza di cose, fa sì che le vendite siano soggette a stagionalità. Si considera inoltre che il numero delle adesioni ai mercati contadini è fisiologicamente limitato, anche in realtà comunali di dimensioni decisamente superiori a quelle del nostro comune. Questo è dovuto alla struttura societaria delle imprese agricole. Si tratta quasi sempre di aziende a conduzione familiare che non sempre possono dedicare personale, ovvero l'imprenditore agricolo stesso o i suoi collaboratori familiari, ad un mercato fuori dall'azienda. Oltre al fatto che tante imprese effettuano anche vendita sul proprio fondo. Per quanto riguarda i cittadini consumatori, non abbiamo ricevuto in questi anni lamentele o suggerimenti particolari, ma continuiamo a riscontrare interesse per questo tipo di mercato. Ricordo al Consiglio che le aziende iscritte al nostro mercato contadino a fine del 2021 ci avevano portato l'esigenza da parte di alcuni loro clienti di completare l'offerta a base esclusivamente di ortofrutta con prodotti caseari. Ci avevano anche evidenziato che il comune di San Cesario ha un'utenza potenziale piccola e che non c'era spazio per ulteriori aziende specializzate sempre e solo nell'ortofrutta già presente. Lo sportello SWOP della nostra unione si era subito attivato per la ricerca di un'azienda di prodotti caseari. Purtroppo non l'abbiamo trovata perché le pochissime presenti sul territorio sono a conduzione familiare e faticano a seguire forme di vendita fuori dall'azienda. Abbiamo allora esplorato altre forme di vendita per raggiungere i prodotti del caseario all'offerta dell'ortofrutta e ci stiamo ancora lavorando. L'amministrazione valuta in modo positivo l'esperienza ad oggi e non vede motivo di interrompere. Questi tipi di mercato sono presenti in molti comuni confinanti con il nostro e ovunque le aziende a chilometro zero strutturate per la vendita non sono tantissime e preferiscono partecipare a mercati contadini di dimensioni comunali che garantiscano una platea di potenziali consumatori più significativa. Non pensiamo che il successo di questi mercati si misuri esclusivamente sul numero di aziende presenti. Rimaniamo convinti che la cultura dell'acquisto di prodotti a chilometro zero nell'agroalimentare vada comunque promossa. Grazie.
Grazie, Vice Sindaco. Chi vuole intervenire? Interventi? Rosi.
Rita.
Non ho visto. Rosi Luciano e poi Rosi Rita. Rosi Rita e poi Rosi Luciano.
Buonasera a tutti. Brevemente, solo per ricollegarmi a quanto detto dal Vice Sindaco Fabri, analizzando le finalità con cui è nato questo mercato contadino, cioè dare centralità al Corso Libertà, aggiungendo un momento di commercio che potesse anche andare a beneficio degli altri commercianti. Favorire la vendita e l'acquisto di prodotti locali e favorire il consumo di prodotti stagionali, ecco, analizzando queste finalità mi sembra che esse siano ancora attuali e centrali nell'azione dell'amministrazione, quindi siamo ben lontani dal dichiarare un fallimento politico perché sono finalità che ancora vogliamo perseguire. Andando poi a guardare invece come questa iniziativa si è svolta in questi anni, sì, il banco presente il sabato mattina è uno solo, ma è molto frequentato con soddisfazione dai cittadini, fornisce un servizio ai cittadini che possono comprare prodotti locali e di stagione che altrimenti dovrebbero andare a cercare altrove, per cui non vedo il fallimento politico che ci si chiede di dichiarare non lo vedo. Grazie.
Grazie. Posi, Luciano.
Allora, un ordine del giorno sul mercato contadino del sabato, che in base al regolamento dovrebbe riguardare argomenti non rientranti nella competenza del Consiglio Comunale, ma comunque di rilevante interesse locale, regionale, nazionale, internazionale, forze dell'ordine, ad esempio. Ci sembra strumentale se l'accusa di fallimento politico è per tutta l'amministrazione comunale, che ha ben altre cose da fare, secondo noi, ma anche autocastrante sarebbe, no, diciamo, per chi lo ha messo a questa discussione, che inevitabilmente finirà in un nulla, o meglio una perdita di tempo. Credo che l'amministrazione non vada ad accusarsi. Comunque, in questo eccesso di democrazia che anima il mondo, dove ognuno è libero di dire e di fare tutto e ancora di più, come stiamo ogni giorno vedendo, riteniamo che il fallimento politico di un'amministrazione comunale non debba passare per un mercato al quale i cittadini non si accostano, al pari di quello settimanale del venerdì, per motivi che passano soprattutto dalla volontà degli stessi, non da un input specifico del comune. Nessuno obbliga, e in tutto questo non vediamo un fallimento politico, che tra l'altro, sotto questo aspetto, questo specifico aspetto, non viene spiegato in alcuna parte della mozione, addirittura dell'ordine del giorno. Anzi, non ci fosse stato un mercato contadino, qualcuno lo avrebbe sicuramente invocato, visto che era in quasi tutti i programmi elettorali. Forse l'assessore non ha scelto il giorno giusto di mercato? Forse le postazioni in piazza sono difficilmente raggiungibili? Forse è posizionato in maniera troppo isolata? Forse costa troppo chi partecipa? Forse non è sufficientemente supportato dal punto di vista tecnico? A nostro parere andrebbe documentata meglio questa accusa così importante, eventualmente con controproposte che a suo tempo non siano state accolte, o con suggerimenti migliorativi, alternativi, solutivi. Il mercato, sia esso del venerdì che del sabato, trova poco interesse da parte della cittadinanza. Si è ridotto ancora, ma quello contadino, se non sbaglio, se non ho preso un abbaglio, non ce n'era soltanto uno, c'erano due sabato. Avrà sbagliato piazza. E riflette l'andamento, cioè trova poco interesse da parte della cittadinanza e riflette l'andamento dell'attrattività commerciale del nostro centro storico, della frazione che sarebbe Sant'Anna e delle località che abbiamo attorno, perché gli esercizi commerciali non ce la fanno più a tenere aperto. E questo è il vero problema. Cosa fare al riguardo? Nel nostro programma elettorale noi qualche indicazione l'avevamo data. Il nostro parere non è favorevole, perché del mercato, nel problema del mercato esaminato, non c'è nulla di politico.
Grazie Rosa. Altri che vogliono intervenire? Qualcuno? Piccinini?
Sì, no, effettivamente non è andata come si pensava, immagino, ma anche visto che vedo anche Castelfranco, io ci vado, ci sono tre banchi e sono una tristezza desolante. Insomma, poi niente da dire, tanto di cappello a questi agricoltori che stanno lì un giorno intero, al freddo, e poi, come dice giustamente, insomma, per vendere i loro prodotti non c'è niente da dire. Ha ragione anche Rosi quando dice che anche il mercato del venerdì è una tristezza, perché ci sono due banchi, l'altro giorno c'erano due banchi e non pioveva.
Tra
i nostri due, forse il terzo. Comunque è vero, c'è anche il problema, anche il mercato del venerdì a San Cesare non va. Sappiamo che la gente va spesso fuori, quindi se la gente non riesce a discernere, a distinguere tra dei prodotti di un'azienda che va in piazza e cerca di venderli e sono insomma curati, creati, fatti crescere con le proprie mani, e la frutta e la verdura presa in coppa, se la gente non sa distinguere, io non so cosa dire. Cioè, io non so, non mi sento di votare a favore, mi asterrò perché comunque non è andata come si pensava, però sì, qui non, secondo me non è proprio, cioè questi mercatini c'è qualcosa che non va ed è una grande tristezza che non vadano, ecco. Perché, ripeto, per me la gente ti va a comprare il pomodoro della Pumarola là in Coop e pensa che sia uguale al pomodoro fatto dal contadino, i propri pomodori, eccetera, eccetera. E qui c'è, insomma, oppure non può fare diversamente perché magari è più economico e quindi deve comprare. Quindi forse sono mercatini di nicchia questi ormai. Cioè, e soprattutto, e purtroppo, ripeto, Castelfranco sono tre banchi, roba buona, non c'è niente da dire, soldi per quel che mi riguarda spesi bene, però è desolante pensare appunto che sì, ci proviamo, ma non sarà mai un successo. Cioè, non aspettiamoci, come dire, le grandi masse, il grande successo di pubblico, perché purtroppo non è così. Cioè, c'è un contesto anche complicato, complesso, perché probabilmente la gente dice io devo guardare la tasca e poi mi va poi bene, insomma, se anche non è fatto dal contadino e non ci ha messo tutto l'impegno a portarlo in centro al paese, insomma, per venderlo ai concittadini. Punto.
Grazie consigliere. Chi vuole ancora intervenire? Qualche richiesta? Zanoli, prego.
Allora, su quello che riguarda le finalità, è chiaro che sono finalità potenzialmente virtuose, nessuno ha niente. Virtuose? Ti va bene? Come lo devo dire, Zuffi? Allora, io non ho niente contro, diciamo, anzi, per l'amor di Dio, il problema è che sono partiti in quattro. Questa qua è una cosa oggettiva, questa qua è proprio una rappresentazione plastica della faziosità, diciamo, dei componenti della maggioranza, perché se una cosa parte con quattro e arriva con uno, e se quella signora lì magari decide di andare in pensione e rimangono zero, non mi si può dire che è uguale, eh?
È la prova.
Va bene, non la conosco. Ah, va bene, oh, Rosy, che ti devo dire, non la conosco. Mettiamo che decida di far qualcos'altro sabato mattina, va bene, visto che è in pensione, non lo so. Ma io mica gliel'auguro, io dico, per l'amor di Dio, però dico solo che era stata annunciata, diciamo, con una certa enfasi, a distanza di anni. Io praticamente dico che non è un fallimento politico dell'amministrazione in generale, dico in merito a tale iniziativa, cioè è una cosa talmente oggettiva che, ribadisco, dimostra una faziosità che è una rappresentazione plastica di faziosità, perché c'è rimasta un'unità che, se quella signora lì, ribadisco, smette, è fine dei giochi. Non è che mi si dica uno o quattro uguali, no, non è vero, è andata un po' malino. Poi non dico che non, esattamente le cause io faccio un po' fatica a stabilirle, però è oggettivo che sia così, per cui uno potrebbe dire no, effettivamente c'hai ragione, è andata male, noi ci abbiamo provato in tutti i modi, però effettivamente è stato un fallimento. Ma capita, nella vita è fatta di fallimenti e di vittorie, di cose positive, di cose negative, uno si sposa, poi si divorcia, capita di tutto durante la vita. E non è che, voglio dire, basta solo prenderne atto. Delle volte la presa d'atto è quello che ti permette dopo di ripartire di slancio e risolvere le questioni. Perché se uno, come posso dire, nega l'evidenza, praticamente non risolverà mai il problema. Questo qua vale per la sicurezza, questo qua vale per qualsiasi cosa della vita. Diciamo che se c'è un problema e uno praticamente ne prende coscienza, dopo magari cerca anche di risolverlo. Tutto lì, cioè lì è abbastanza oggettivo, è partito con, mi sembra, 4 o 5, adesso siamo a 1 da un sacco di anni. Io, con tutto il bene che voglio alla signora, voglio dire, poveretta, ormai mi sembra il generale Custer, eh? Cioè, c'ha gli indiani che gli girano intorno, eh? E quindi, cioè, dire che questo qua non è un fallimento, va bene, è come dire che questa luce qua è verde per me.
Grazie consigliere, altri? Biondi, prego.
Scusate, molto rapido. Allora, confesso che passare da un ordine del giorno sul sostegno, solidarietà alle forze dell'ordine, un ordine del giorno sul mercato contadino, sarà per inesperienza, ma provo un certo disorientamento. Detto questo, nella mozione, nell'ordine del giorno si parla di tirare le somme. Tiriamole queste somme, insomma, dal mio punto di vista, ad oggi, rispetto al momento in cui non è ancora partito questo progetto, il sabato mattina abbiamo un banco che vende prodotti chilometri zero in centro San Cesario. È un servizio in più, apprezzato e utilizzato, probabilmente mi viene da dire che il bacino d'utenza giustifica la presenza di un banco, ma non ne farei una colpa né dell'amministrazione né di chi espone i propri prodotti, probabilmente il bacino d'utenza è quello. Ben vengano altri banchi quando verrà palesata la volontà da parte di qualche altro contadino. Ripeto, non capisco il discorso relativo al fallimento politico, nel senso che non capisco proprio quale sia l'idea politica che non abbia trovato strada. Ad oggi abbiamo un servizio in più utilizzato e apprezzato, quindi oltre a questo io penso che noi come consiglieri comunali, poi il consigliere Zanoli ha un'esperienza di più anni rispetto a me in questo senso, credo però che dobbiamo portare anche qualche proposta, qualche possibile soluzione quando ci riusciamo, non è che dobbiamo essere salvatori della patria, però puntare il dito dicendo ce n'è solo uno non funziona, oltre al fatto che secondo me è falso, perché funziona bene, lo vedo fino a se stesso, cioè non capisco il ragionamento successivo, la fine del discorso, ecco. Grazie.
Sì, consigliere Biondi, chi vuole intervenire? Volete intervenire? Chiudiamo? Bene, prima di chiudere voglio solo spiegare perché secondo me non è un fallimento politico. Un fallimento politico qua non è questione di riconoscere o non riconoscere, qua secondo me è proprio un tema di qualcosa che non c'è, nel senso che noi siamo partiti, faccio una domanda semplice, noi siamo partiti nel 2020 ragionando su questo tema in cui non c'era niente e oggi abbiamo, come diceva giustamente il consigliere Biondi, un servizio in più per la cittadinanza, un servizio in più soprattutto che risponde alle finalità per cui noi lo abbiamo pensato. È qua che non sta il fallimento, perché se vendesse dei prodotti confezionati, mi rifaccio all'intervento di Piccinini, dico sì, abbiamo sbagliato, volevamo vendere prodotti chilometri zero dicendo che promuovevamo la cultura locale, invece abbiamo le ananas del Sud America e quindi non funziona, questo sarebbe stato un fallimento, ma mettere un banco con un rispetto a uno spazio vuoto dove prima non c'era, mettere un servizio dove prima non c'era, non è un fallimento, semmai si può dire che necessita, e questo non ho nessuna difficoltà a riconoscerlo, è una politica che sicuramente in ragione della flessione dei banchi che ha più nella logistica delle imprese che ne fanno parte, questo diciamo perché ci parliamo con loro, alcuni li conosciamo anche molto bene perché sono del posto, che non nel suo strumento in sé, chiaramente l'impegno che ci possiamo prendere è quello di ragionare su questa flessione o in chiave più costruttiva cercare di capire quali sono le leve che possiamo muovere per fare in modo che questo embrione che oggi abbiamo di banco e di mercato contadino possa costituire la base per far evolvere l'esperienza e migliorarla ancora, ma non mi sembra di dire, pur riconoscendo che è un risultato che parziale, sul quale sicuramente dovremo cercare di capire se esistono le condizioni per farlo crescere, ma mi sembra tutto fuorché un fallimento. Se devo riconoscere i fallimenti, mi sembra che questo sia proprio l'ultimo della schiera, quindi non possiamo che respingere l'atto. Aggiungo con anche un pelo di amarezza, perché, come è stato detto da qualcuno, vedere presentato un atto in un consiglio comunale dove si discute roba concreta in cui l'unico obiettivo è quello di stigmatizzare un'azione dell'amministrazione senza presentare uno straccio di un tentativo di una controproposta, non mi pare essere un'azione costruttiva e volta al miglioramento della condizione del nostro paese. Ciò detto, metto in approvazione l'ordine del giorno, punto all'ordine del giorno numero 4, scusate, recupero l'ordine del giorno. Ordine del giorno numero 4, presentato al gruppo consigliare centrodestra per la rinascita, oggetto mercato contadino San Cesario. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Un astenuto. Fatto già segnato, bene. Procediamo al punto numero 5, mozione presentata al gruppo consigliare lista civico nuovo San Cesario, ad oggetto ghiaia congelata d'Alto Là. Prego, consigliere.
Quindi dal mercato contadino alla Ghiai, no? Siamo lì. Allora, siamo vicini. Come? Sì, no, infatti, no, ho detto da uno all'altro, insomma, siamo sempre lì. Allora, premesso che, secondo quanto previsto all'articolo 2 dell'accordo sottoscritto in data 13/11/2013, relativo all'attuazione del polo estrattivo di Alto Là, i quantitativi pari a 445.000 metri cubi di ghiaia, che potranno essere resi disponibili e autorizzabili solo successivamente alla determinazione del Consiglio provinciale in sede di revisione del PAI, riferiti all'intera pianificazione comunale, sono completamente individuati all'interno del polo estrattivo di Alto Là. Considerato che la frazione di Alto Là ha pagato il prezzo più alto nella corsa all'oro grigio, che sembra non finire mai, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi affinché i quantitativi pari a 445.000 metri cubi di ghiaia, di cui l'articolo 2 dell'accordo sottoscritto in data 13/11/2013, completamente individuati all'interno del polo estrattivo di Alto Là, vengano stralciati dalla pianificazione delle attività estrattive e mai autorizzati. Poi qui si parla di Consiglio Provinciale, probabilmente adesso è competenza della Regione, perché allora cos'era? C'era ancora la provincia, insomma, non c'era ancora stato il riordino alla legge del Rio, eccetera. Quindi direi che è competenza della Regione, ovviamente sentito il Comune.
Qualcuno? Rosi.
Io ho delle domande da fare, perché forse è vero che non ce l'ho. Io ricordo che quando uscì il PIAE, tanto tempo fa, c'erano le tre ipotesi: c'era l'ipotesi di una crescita di un certo tipo della popolazione, l'ipotesi media e l'ipotesi massima, mi ricordo, e eravamo ancora prima del 2009, quando si prevedevano grandi costruzioni, espansioni edilizia, cose di questo tipo. Noi subito dicemmo: c'è una crisi che sta entrando. Comunque io chiedo, facciamo riferimento a questo periodo, quando siamo arrivati addosso alla crisi, non si costruiva più, le strade non si facevano, era fermo tutto, quindi si decise di congelare una parte di quello che era stato autorizzato. Venne a suo tempo il PAE, venne autorizzato dalla provincia, che deliberava anche per il PAE comunale. Mi ricordo che andammo tutti davanti alla provincia a dire al sindaco non firmare, perché la provincia decideva per conto dei propri dei comuni. Quindi io chiedo, la parte qua, perché non lo so, la parte di cui si parla, 445.000 metri cubi, è quella che è stata congelata quando è stato congelato il PAE, in pratica, perché il PAE è comunale, che fa parte di questo accordo, venne congelato perché la provincia disse li congeliamo tutti, quindi è sempre stato, non è mai stato scongelato. Quindi mi chiedo, ci riferiamo a questo? Secondo, dove dice l'interrogazione che non è mai stato autorizzato, il PAE è stato autorizzato dalla provincia al posto qua. Vengono stralciate prima delle attività, e mai autorizzate, c'è scritto, vengano stralciate dalla pianificazione delle attività estrattive e mai autorizzati.
Mai autorizzati 445.000 metri cubi, non il PAE, mai è stato autorizzato da...
Cioè, allora, qua chiedo, il Comune ha accettato quello che ha fatto la provincia, e quindi quello che è stato autorizzato lo sappiamo, perché abbiamo votato tutti contro, la diaglio, quelli che erano da questa parte, e quindi però sono stati autorizzati. Quindi mi chiedo, possiamo bloccarli? Io ho visto che il Comune di Castelfranco ha ridotto di un milione di metri cubi, mi sembra, il proprio PAE. Come abbia fatto non lo so, comunque la domanda che faccio è questa: è stato scongelato in seguito a quel provvedimento, è stato autorizzato o non è stato autorizzato? Questo chiedo, perché non lo so.
Ma, ci provo per rispondere rispetto a quelle che sono le mie conoscenze, considerato che nel 2009 io facevo il consigliere comunale, non ero nell'amministrazione di questo comune. Ero consigliere comunale, non ero in... No, tu ti ricordi gli accordi del 2012, quando abbiamo fatto il passaggio? Sì, dal 2009, dopo il PAE, durante l'approvazione degli accordi. Comunque ci ho detto, vado a memoria, ma più o meno la ricostruzione dovrebbe essere abbastanza fedele. Allora, il PAE, quindi il piano sovracomunale, quello che tu definisci provinciale,
con valenza anche di PAE, nel senso che all'interno del piano provinciale confluivano i vari PAE comunali che prima del coordinamento provinciale erano, tra virgolette, disgregati. In questo caso fu fatta la scelta di fare una pianificazione d'area, passatemi il termine, no? Nella considerazione che la distribuzione territoriale dovesse essere funzionale, fu introdotto questo primo elemento embrionale ai fabbisogni infrastrutturali, perché a questo dovrebbe servire, no, la ghiaia, non solo, mi permetto di ricordarlo, all'espansione edilizie, ma anche alla costruzione delle infrastrutture, e questo è un elemento molto importante. Il tema del congelato, per quello che fu il trasferimento che l'allora sindaco e amministrazione comunale di San Cesario ci diede in consiglio comunale, era che rispetto al piano precedente 99-2009, in cui autorizzo 100, 100 si scava, fu fatta una scelta di tenere una sorta di posizione, diciamo, più morbida nei confronti della concessione dei diritti di escavazione, cioè fu individuato un piano, un quantitativo, una somma di quantitativo discrezionale chiaramente rispetto all'amministrazione, non rientro nel merito se fossero tanti o pochi o meno, di cui però invece che essere 100 autorizzati, cioè 100 inseriti a PAE, 100 autorizzati d'amblée, fu individuata sulla base di ragionamenti che immagino figli delle interlocuzioni che l'allora amministrazione comunale ebbe con la provincia e con l'amministrazione degli altri comuni, fu individuato un quantitativo che non era soggetto ad autorizzazione immediata e non immediatamente scavabile, quindi ad oggi queste quote non sono immediatamente scavabili, se non a fronte di una di uno scongelamento, ma qua è l'elemento secondo me importante, che doveva, è stato rimandato allora a una ricognizione dei fabbisogni di ghiaia sul territorio, quindi questo è l'elemento che guiderebbe o dovrebbe guidare o almeno guidava negli intendimenti di questo piano lo scongelamento. Dico questo perché sono inseriti in pianificazione ma non autorizzati. Autorizzati per me significa, dipende cosa noi, che valore diamo alla parola autorizzati. Per me autorizzati significa che il giorno dopo presenta documentazione e possono scavare. Ok? Se la intendiamo così, non sono autorizzati. Ok? Mentre sono pianificati, nel senso che il piano individua i quantitativi, il luogo esattamente dove sono previste queste escavazioni, ma ripeto, l'avvio dell'iter che poi autorizza l'escavazione deve essere soggetto, secondo quanto previsto allora piano, a una ricognizione dei fabbisogni di materiale a valle di quello. Poi dopo intervengo nel merito, ma spero di aver risposto. Allora, questa è una domanda un pochino complessa, nel senso che oggi come oggi ti direi di no, perché sono all'interno di una pianificazione e lì stanno, nel senso che il quantitativo di congelato era previsto in questo modo. C'è bisogno di inerti, è facoltà scongelarlo, non c'è bisogno di materiale, si può stralciare dal piano, quindi la risposta si possono stralciare, rispondo sì, ma si possono stralciare, ma a fronte di una pianificazione del fabbisogno di materiale che certifica che quei quantitativi non sono più, tra virgolette, necessari alla funzione di costruzione di quanto serve. Quindi questo sicuramente sì, perché è per quello che furono congelati, altrimenti venivano autorizzati subito. Scusa la faciloneria. Ho risposto?
Chi li ha comprati? Ha pagato.
Ah, questa non è una domanda che devi fare a me. Chi li ha comperati sono imprese che fanno quello di mestiere e avranno fatto le loro valutazioni quando le hanno comperati. Poi io faccio un altro lavoro e cerco di far bene il mio. Allora, in quanto congelati, provo a essere di nuovo lì, in quanto congelati e in quanto subordinati all'effettivo bisogno, per quello che è le mie conoscenze, non c'è. Se è chiaro che se noi stralciassimo oggi senza elementi è possibile, a fronte di una invece ricognizione dove dice non ci sono espansioni, non ci sono infrastrutture, non c'è bisogno di questo materiale, a questo punto sono stralciabili. Questo presumo assolutamente di sì, e anche che sia una facoltà legittima delle amministrazioni e che quindi questa azione possa non essere soggetto a un'azione legale, tra virgolette, di contrasto. Poi uno la può fare lo stesso. Qualcuno vuole intervenire? Zanoli, prego.
Allora, vabbè, la storia delle cave San Cesario è una storia che parte veramente da lontano. San Cesario è un paese che è stato sfregiato a livello profondo dalle varie escavazioni, anche lo stesso territorio ne porta, diciamo, i segni molto tangibili. Per cui noi come gruppo non possiamo che appoggiare una mozione che chiede all'amministrazione di stralciare, diciamo, i quantitativi congelati dalla possibilità di essere scavati, perché l'alto là ormai è diventato tipo il Grand Canyon, cioè mi sembra che abbiamo già dato da tutte le parti, alto là compreso, quindi non si può, a nostro avviso non si presta è una mozione a cui non si può rimanere indifferenti. Non credo che ci si possa astenere un discorso di quel genere lì, secondo me bisogna prendere posizione, perché qua stiamo decidendo una posizione politica, perché qua si parla di politica. Prima mi è stato stigmatizzato che ho detto politica per il mercato contadino, tutto è politica, è stata una decisione politica farlo partire, una decisione politica poteva essere anche quello, cioè c'era la politica dietro anche lì, è ovunque, e qua idem, il PAE non l'hanno mica fatto altro che dei politici, sbaglio? È uno dei sottoscrittori numero uno, se mi ricordo bene, fu Muzzarelli quando era in regione. Quindi politica, sempre politica, la regione è politica, è politica. Quindi io ritengo che San Cesario abbia già dato, già da mo', però vedo che l'amministrazione rimane comunque, da quello che posso un po' presagire, non ha ancora parlato il capogruppo, vedremo un po' come la gira, perché un giorno ci dicono che all'alto là guai chi la tocca, e un giorno a quanto pare adesso insomma, però insomma, una toccatina la possiamo dare all'alto là. Quindi adesso vediamo un po' qual è la versione di oggi, perché a seconda vedo che l'alto là diventa un po' variabile anche lì, la geometria variabile anche le cave per me. Quindi sicuramente voteremo a favore della mozione presentata da San Cesario. Continuo a essere a sperare, anche se ormai le parole del sindaco, diciamo, hanno già dato un po' ha già dato il preambolo di quello che sarà.
Grazie. Io prima di lasciare la parola ai consiglieri voglio però fare una considerazione, così mi riallaccio al consiglio comunale aperto sulle cave che abbiamo fatto qualche anno fa, dove io ho preso una posizione che mantengo anche questa sera, per coerenza politica, no? Visto che questo è. Parto dalla geometria variabile e francamente sentire dire, no, che la versione di alto là è a geometria variabile, quando noi abbiamo un atto stasera presentato e appoggiato dal centrodestra Rinascita che dice la frazione alto là ha pagato il prezzo più alto della corsa all'oro grigio che sembra non finire mai, e solo qualche mese fa uno stesso atto dove ci diceva rivedete la decisione di rivedere Cagliarella, scavate all'alto là, beh, francamente è difficile. Allora prendiamo un bel respiro, cerchiamo di capire qual è l'orizzonte politico che il Consiglio Comunale vuole perseguire, togliamoci da navigazioni a vista e proviamo a prendere una direzione. Io provo a prendere una direzione, e che è la stessa cosa che ho già detto rispetto al Consiglio Comunale che abbiamo fatto qualche anno fa, che era: prima di parlare di nuove scavazioni, di nuovo scongelato, questa amministrazione ha
un obiettivo molto chiaro, che è chiudere tutte le pendenze con il passato e recuperare tutto quello che noi abbiamo in giro derivanti dal piano del 2009. Visto che in questo Consiglio Comunale ci state, come dire, giustamente pungolando, e lo vedremo anche negli atti successivi, rispetto ad alcune situazioni che sono state scavate e le cui compensazioni ancora non sono state fatte, se mi chiedete qual è l'orizzonte politico che stiamo perseguendo come amministrazione, è questo: cercare di portare a casa ogni singolo euro che questo comune deve avere dal piano 2009, che è stato ormai quasi completamente scavato, eccezion fatta per un polo residuale, quindi dal punto di vista della pianificazione diciamo che ormai è quasi completato. E questo è l'impegno che noi ci prendiamo come amministrazione comunale per gli anni che vanno sicuramente da questo mandato fino alla fine del 2029, quando ci sarà il nostro mandato amministrativo, che spero possano essere, come dire, sufficienti per chiudere queste pendenze. Ma non ci metto la mano sul fuoco, perché quando parliamo di procedimenti che riguardano esclusione di polizze fideiussorie, garanzie finanziarie e quant'altro, l'esperienza di altri procedimenti, che speriamo non essere indicativa, ci dice che a volte si fa presto a dire, ma a recuperare poi dopo è un pochino più complicato, anche quando si sta teoricamente dalla parte della ragione. Quindi questo è il nostro impegno. Quando abbiamo fatto il Consiglio Comunale del 2000, non mi ricordo, 3 anni fa direi fosse, forse vado a memoria, anno più anno meno, ma non cambia, ho detto semplicemente questo: lasciateci chiudere tutte le pendenze, lasciateci arrivare a un punto zero rispetto a quello che è stato scavato e che per questo il Comune deve ottenere. Poi a quel punto chi sarà seduto sulla sedia dell'amministrazione, chiunque esso sarà, credo che deciderà legittimamente se sarà epoca di nuova escavazione a San Cesario o se, come dite voi, il territorio ha già dato. Però francamente non navighiamo a vista fra di qua, di là, saltare. Noi oggi abbiamo un obiettivo chiaro, che è recuperare le nostre pendenze e chiudere adeguatamente il piano del 2009, perché francamente, e questo dico una cosa che sicuramente tutto il Consiglio si riconosce, essere a una pianificazione del 2009, ad accordi del 2012, con escavazioni partite in tempi rapidi, essere ancora, come dire, nella condizione di dover esigere determinate situazioni, è una condizione, come dire, per me e per chi amministra un territorio, inaccettabile. Quindi il nostro impegno oggi è su questa parte, quando e se questa parte sarà portata a casa, perché non è secondario che si concluda positivamente questo percorso. Io farò, se ci sarò ancora, le opportune valutazioni. Questa è la mia posizione, a voi la parola. Chi desidera intervenire? Rosi. Chiedo se qualcun altro interviene, poi facciamo il secondo giro, se non ti dispiace. Hai ragione, vai pure.
Domanda e l'intervento. Io ricordo che chiesi il sopralluogo sulle cave per capire bene cosa veniva fatto. Qua dentro non c'è nessuno, sono rimasto l'unico, perché non venne anche il capogruppo, che oggi è sindaco, e mi ricordo che c'era Magnani, c'era la Laila, e quando andammo nella cava all'alto là, tu non sei venuta, non venne nessuno. No, ci venne qualcuno della maggioranza, ma non c'è più nessuno. Ecco, io sono il sopravvissuto. E mi ricordo che quando arrivai all'alto là, tanto per fare un nome, Lucchi ci fece vedere quando veniva scavato e ci precisò anche quella parte qua, adesso qua, perché è congelata. Ma lui intendeva, è stata approvata col piano particolareggiato, però è congelata. Allora, ritorno al fatto di prima, non mi sembra... Allora, il sindaco ha detto, se un domani riterremo che la parte, che ci sia una parte in eccesso, cioè vuol dire poi che se il PIAE con valenza di PAE è stato stabilito dalla provincia, anche in questo caso qua, chi scongela tutti, scongeleranno, a meno che non ci sia un atto particolare. Visto che questo atto particolare al momento non c'è, e quello lì, il sindaco ha detto, ma secondo me non interviene nessuno. Lucchi ci fece vedere, quello è approvato, ma è congelata quella parte. Quindi io dico, allora quando facemmo i piani particolareggiati noi fummo contrari, ma tuttora che è stato approvato, cosa andiamo a fare? Parola torna indietro per andare in conto delle cose, come quando noi dicevamo la tangenziale deve essere fatta a est, l'avete fatta a ovest, tuttora che c'è, accettiamola e si va avanti. Quindi io su questo non mi sento, a meno che non ci sia un atto ufficiale del comune che dice no, niente, non abbiamo bisogno, per cui rivediamo, le parole di allora sono queste e non si può andare, secondo me non è possibile andare a spostare.
Però scusa, giusto per, faccio solo una precisazione, con rispetto per il sopralluogo e con profondo rispetto per chi ha detto questo è il congelato, ma Lucchi, finché so io, è un imprenditore privato che può legittimamente dire quello che vuole, ma facciamo fede su quello che dice l'amministrazione comunale, non su quello su dicono persone terze, con rispetto, ripeto, con rispetto, però... capito? Cioè non farei fonte normativa le parole che ha detto questo. Seconda cosa, preciso, non è una questione di atto, giusto per essere chiari, non è una questione di atto o di che cosa, qual è il documento che manifesta una volontà, che congela o scongela o stralcia. Ho detto che nelle intenzioni di allora, cosa che peraltro io condivido e secondo me è un elemento di buonsenso e di trasparenza nei confronti delle comunità, lo scongelamento delle parti di Altolà era condizionato a una ricognizione dei fabbisogni di materiale. Che vuol dire cosa? Scongeliamo questo perché c'è bisogno di materiale per realizzare case, strade e quello lì. Viceversa, non c'è bisogno di materiale, quindi, e questo mi sembra una posizione di buon senso, perché se si estrae qualcosa lo si fa per collegarlo a una finalità. Questo volevo dire, ecco, scusa se l'ho precisato ulteriormente. Bene, altri? Melli?
Faccio un breve intervento perché penso che quanto già detto dal nostro sindaco sia totalmente condivisibile e di conseguenza nel merito non possiamo che essere... concordi con quanto detto e di conseguenza contro a quanto scritto. E ha fatto bene anche il sindaco a bloccare quanto detto da Manoli, perché scusate se faccio anche dei nomi, ma dire delle cose che non stanno in piedi. La scorsa volta gli è stato fatto proprio l'appunto, ma come? Prima sostenevi l'Altolà e appoggiavi i gruppi che va bene, dopo ce lo spiegherai, e oggi ci dici invece no, andiamo, non prendiamo più la chiave dall'altra parte, quindi benissimo. Però volevo dire che si è parlato di cicatrici sul nostro territorio, vorrei ricordare che le cicatrici sul nostro territorio sono i laghi di Sant'Anna, sono la buca dove c'è il centro sportivo e anche quello che stiamo e arriveremo a fare, il parco fluviale, il parco della memoria lungo l'alveo del fiume Panaro questo per dire che noi non lasciamo delle cicatrici, cerchiamo di migliorare, di rendere fruibile delle zone, rimarranno sempre degli avvallamenti, ma cicatrici no. E basta.
Grazie Melli, altri? Anche nuovi, secondo giro, Piccinini, prego.
A Lorenzo, allora Lollo, il senso è questo di questa mozione, e si lega, è giusto quello che hai detto tu, si lega a quella precedente mozione in cui dicevo piuttosto che andare a scavare cave e ghirelle vicino alla scuola, palestra, centro abitato, li scaviamo all'Altolà. Voi avete risposto no, bocciamo, non si deve più scavare un metro cubo di ghiaia ad Altolà, benissimo, seguo la vostra linea, presento questo e dico bene, però non scaviamo neanche il congelato, punto. Ora, il congelato, Rosi c'era anche lui, e anche lui fece la sua battaglia contro le scavazioni, congelato fu una risposta, me lo ricordo bene, della provincia e anche dei comuni poi, alle manifestazioni, alle proteste che si erano sollevate a partire da Piumazzo, insomma si erano creati tutte queste serie di comitati e la provincia disse andiamo poi a rivedere se ci sarà veramente bisogno di continuare a scavare questi quantitativi, poi la provincia adesso probabilmente è sostituita dalla regione. Ora, qui però partiamo da altri presupposti, che la frazione di Altolà è fortemente impattata dall'escavazione, è stata fortemente impattata, quindi non c'è solo un discorso di c'è bisogno o non c'è bisogno, tra 10 anni, tra 5 anni, a parte che siamo fuori limite da tempo, perché le revisioni vengono fatte ogni 10 anni, quindi abbiamo già superato il tempo limite, quindi 2019 dovevamo presentare questa mozione. Quindi c'è anche un discorso di frazione che ha già dato, dove è già stato abbondantemente scavato, quindi non, qui non stiamo dicendo dai non lo scaviamo nell'altro lato, scaviamo lì vicino a Cavegherelle, non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo non li scaviamo, li stralciamo e capito Rosi, non dobbiamo, non dovremmo mai autorizzarli, questa è la proposta, punto e basta. Poi il congelato sì, è ghiaia che è stata pianificata, punto, e qui lì c'è poi poco da fare, se, però poteri ci sono quando la regione deciderà di affrontare il tema, e io faccio un appunto, c'è bisogno o non c'è bisogno di scavare della ghiaia, c'è da dire una cosa, che adesso io guardo tutte le dichiarazioni annuali dei cavatori, perché ho questo problema dal 2004, che me le controllo tutte, ultimamente negli ultimi 10, cioè c'è una cava che sono 10 anni che si scava a forza di proroghe e scavano pochissimo, ultimamente cosa ha scavato l'anno scorso, il Capo Ponte Rosso 2014, qualche centinaio di metro cubo di ghiaia in un anno, quindi vuol dire che non ce n'è bisogno, quindi dire che secondo me questo è un problema, che il problema del fabbisogno di ghiaia al momento non mi sembra che ci sia, scavano molto a rilento da quello che interpreto io.
Grazie consigliere, prego, altri? Chi vuole intervenire? Nessuno? Se non ci sono altri interventi, io aggiungo solo un elemento a quest'ultimo intervento che specifica un po' meglio e aggiunge un'altra considerazione, perché è giusto, infatti sono d'accordo e cercavo di spiegarlo con quello che diceva Rosi, credo che l'elemento di miglior trasparenza sia proprio legarlo al tema del fabbisogno, e su questo è l'elemento che giustifica anche la diciamo non presa di posizione rispetto a quello che sarà un futuro che io immagino essere molto lontano, poi posso sbagliarmi perché ho visto e sto, cioè faccio solo la tara su quello che è l'iter del 2009, siamo nel giusto per fare qualche aggiornamento, siamo in un piano del 2009, sono passati 16 anni, ci sono dei comuni che non hanno ancora cominciato, cioè se questo è no il l'andazzo, mi viene da pensare che la palla si butti molto in avanti e questo giustifica la mia posizione. Alle considerazioni che io peraltro di quest'ultimo intervento che ha fatto il consigliere Piccinini condivido, aggiungo un altro elemento di scenario che avrà un'incidenza sulla rivalutazione, che non è solo quante infrastrutture verranno costruite al momento in cui si deciderà di pianificare espansione edilizia e quant'altro, sicuramente la nuova legge 24 va nella direzione di un contenimento, ma poi c'è la parte delle infrastrutture, penso a quelle titoli da giornali che noi sentiamo parlare da tanto tempo, la Bretella, Campogliano, Sassuolo, Cispadane e quant'altro, non li sto a ripetere perché li conoscete meglio di me, ma al netto di questo c'è una cosa che è cambiata e che non dico che giustifichi quello perché non, no, però è un elemento di scenario, è che rispetto al 2009 oggi è stata in Emilia Romagna approvata una legge che dice che la nuova estrazione di materiale è possibile solo nel momento in cui il fabbisogno dell'industria non è soddisfatto dal recupero degli inerti, che è un tema che diciamo 10 anni fa non c'era, poi non so dirvi onestamente quanto il recupero e il riciclo di materiale inerte nell'edilizia possa in termini percentuali soddisfare il fabbisogno, però sicuramente questa imposizione ha dato un ulteriore elemento che sarà oggetto e che tra virgolette peserà la rivalutazione, per dire cosa, che se per fare un ponte 20 anni fa era tutto derivante da ghiaia estratta vicino a un fiume, oggi è possibile che una percentuale variabile da 0 a 100 derivi dal recupero del materiale, che mi sembra una cosa peraltro anche intelligente, quindi per dire che quando si andrà a mettere mano sulla pianificazione è probabile che lo scenario che avremo davanti sarà molto diverso rispetto a quello che ha avuto già reso questo piano, ok? Ma come logico che sia quando si prende in mano un tema e lo si affronta 20 anni dopo, poi peraltro. Metto in... Ah, scusa, prego.
Ah, allora, visto che Melli prima mi ha citato e mi è toccato di sentire... Niente, quelle cose oggettive non le vedete, cioè... Voglio dire, uno potrebbe dire, sì, a fronte di uno sfregio del territorio palese, evidente, che voglio dire non si può, è innegabile, abbiamo le strade lastricate d'oro. Invece no, si fa fatica ad avere le opere compensative. Cioè, dire che San Cesario non è sfregiato e non ha delle cicatrici è intellettualmente disonesto, posso dirlo? Cioè, perché è così, perché è oggettivo. San Cesario è stato stuprato a livello di territorio con quelle escavazioni lì. Poi dopo è chiaro che è tutto opinabile. Venirmi a dire che la buca dove c'è il polisportivo a Fiore l'Occhiello secondo me è il posto più disgraziato dove si poteva fare un polisportivo. È il posto più disgraziato, ci sono 8 corsie d'autostrada, c'è la nuova Sibeco, prima c'è Emiliano Rottami, ci sono le polveri sottili, detto da Arpae, non da Zanoli, detto da Arpae da ASL, di Viale Giardini a Modena, che è uno dei luoghi più inquinati, non dell'Emilia, del pianeta. Viale Giardini è risaputo, se non lo sai te lo dico, informati. Poi, se uno mi viene a dire... Però abbiamo avuto, a me non sembra di vedere, allora, la palestra dentro la buca sempre doveva essere fatta come opera compensativa, pagata dal comune. Come posso dire? Cioè, non vedo tutti questi vantaggi. Il discorso del Polo 8 attraverso Selettiva Panaro, dove è stato fatto il percorso della memoria, intanto da quel che mi risulta è stato pagato con soldi pubblici, non dai cavatori, dico bene, dalla regione, con soldi della regione o del comune, non lo so, però non sono dei cavatori, non è un'opera compensativa. Le panchine con i sassi arrugginite, chi le ha pagate? 120.000 euro? Va bene, sono soldi pubblici. Va bene, lui me li cita, io posso parlare, non è un'opera compensativa, sono altri 120.000 euro per dei sassi di Panaro dentro a dei telai da cantiere arrugginiti. È quello che è? È oggettivo, cioè è quello che è oggettivo, è oggettivo. Allora, quella cosa che mi dà fastidio a me è la non ammissione delle cose oggettive. Poi dopo sui dettagli, sulle cose un po' fumose, ma quelle lì sono cose che le vede anche un cieco, e se non le vede perché è cieco, ci si imbatte, va dentro, dai, sono buche, cioè voglio dire, è tutto così, San Cesario è tutto così, dovunque c'è la buca, ha fatto il posto sportivo dentro la buca, che se c'era un posto disgraziato era quello, va bene, i laghi di Sant'Anna, va bene, mi van bene, per l'amor di Dio, ci sarà stato anche qualche lato positivo, non dico di no. Ma però è una cosa un po' di nicchia, il resto non è proprio un granché, ste cave. Allora, io dico, perché dover sempre dire che sono state una cosa positiva per San Cesario? Cosa ci ha dato a livello pubblico? Ci abbiamo le strade lastricate d'oro? Non mi sembra. Quindi dov'è tutto cosa abbiamo tratto di beneficio alla fine? Poco e niente. Quindi secondo me bisogna prendere atto di quella cosa lì e dire, cerchiamo almeno alla fine della fiera di limitare i danni, speriamo che il sindaco Zuffi porti avanti quello che ha detto, però già il fatto che decida di non approvare la mozione presentata in questa sede della Sabina, che ha già spiegato al posto mio le motivazioni, e mi sembra che siano abbastanza capibili, quindi non sto a ripeterle, diciamo che sarebbe un buon sarebbe una cosa positiva per finalmente dire basta a questa questione qua.
Grazie consigliere, direi che abbiamo analizzato sufficientemente il passaggio. Io voglio solo fare una precisazione, perché altrimenti facciamo della disinformazione. Non è corretto dire che è corretto dire che la palestra al centro sportivo l'ha pagata l'amministrazione comunale. Bisognerebbe però dire che le cifre che erano destinate a pagare la palestra comunale sono comunque in disponibilità per fare delle altre opere e non sono state perse, perché altrimenti si racconta solo metà del ragionamento e si, come dire, potrebbe dare l'impressione che l'amministrazione ha perso dei crediti intervenendo in prima persona, che è tutto quello che facciamo, ma questo sicuramente no. Quindi cerchiamo di raccontare le cose anche nella loro completezza, altrimenti ci capiamo male. Questo è il la conclusione, metto in approvazione quello che è il punto numero 5, mozione presentata dal gruppo consigliare lista civica Nuovo San Cesare d'oggetto ghiaia congelata da Alto Là. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Rosi? Favorevole? Contrario. Contrario. Bene, grazie consigliere. Abbiamo registrato il voto, procediamo col punto 6, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare lista civica Nuovo San Cesare ad oggetto riscuotere le fideiussioni non è più un grave errore strategico. Prego consigliere per la lettura della domanda.
Solo le domande. Sì, fanno riferimento a un'intervista sul Resto del Carlino del nostro sindaco, dove ha dichiarato, leggo, dopo il fallimento Donini, come amministrazione comunale ci siamo già affidati a un legale per l'escussione delle polizze fideiussorie. Poi sappiamo tutti che alla sottoscrizione delle convenzioni, la granulati Donini costituì delle fideiussioni per lo smantellamento dei frantoi e la realizzazione del parco fluviale del Panaro. Cioè, secondo quanto riferito dal sindaco nella precedente legislatura in risposta alla nostra interrogazione, allora secondo il nostro sindaco la riscossione delle fideiussioni sarebbe stato un grave errore strategico. Quindi abbiamo intravisto un cambio di pensiero, insomma, qualche prospettiva in più. Siamo a formulare le seguenti domande. A quale legale l'amministrazione si è affidata per l'escussione delle fideiussioni? Per la curiosità. Quali polizze fideiussorie sono state escusse alla data di discussione della presente? Si chiede di indicare il numero di polizza, quando è stata escussa, il relativo importo, quando è stata contratta, garanzia di quale intervento e presso quale compagnia. Quali polizze fideiussorie l'amministrazione è intenzionata a discutere? Si chiede di indicare il numero della polizza, quando si intende scuterla, il relativo importo, quando è stata contratta, a garanzia di quale intervento e presso quale compagnia, per quale ragione l'escussione delle garanzie fideiussorie previste dalle convenzioni per le attività estrattive non costituisce più un grave errore strategico.
Bene, grazie. Procedo alla risposta ai quesiti che sono stati formulati. Allora, quesito numero 1. Per l'escussione delle fideiussioni rilasciate dalla ditta Granulati Donini S.P.A., ora in liquidazione giudiziale, l'amministrazione si è affidata all'avvocato Giacobazzi Gabriele con studio in Sassuolo. Punto numero 2. Alla data di lettura della presente risposta non risulta escussa alcuna polizza. Le polizze per le quali si intende procedere all'escussione sono indicate al punto successivo. Punto numero 3. L'amministrazione comunale è intenzionata a escutere le fideiussioni a copertura dei crediti che residuano in capo alla liquidazione giudiziale. Tali fideiussioni per le quali si è avviato l'iter di escussione sono le seguenti. Polizza numero 1832574, contratta presso la compagnia Coface in data 21 maggio 2009 per un importo di 8.517,25 euro a copertura delle opere residue di ripristino agrovegetazionale della cava destra Panaro 2008. Polizza numero 807-00484, contratta presso la compagnia Unipol in data 12 dicembre 2011 per un importo di euro 12.671,29 a copertura delle opere accessorie di ripristino della cava Frantoio San Cesare 2010. Polizza numero 807-00287, contratta presso la compagnia Unipol in data 12 dicembre 2011 per un importo di euro 3.532,57 a copertura delle opere accessorie di ripristino della cava ex Marchi. Polizza numero 121424685, contratta presso la compagnia Unipol in data 8 settembre 2015 per un importo di euro 80.253,58 a copertura delle opere di ripristino previste nel piano di recupero della cava Ranetta. Polizza numero 180871635, contratta presso la compagnia Unipol in data 1 luglio 2021 per un importo di euro 131.516,82 a copertura delle opere di sistemazione morfologica del muraglione situato lungo l'argine del Panaro. Polizza 11 31 32 144, contratta presso la compagnia Unipol in data 18 dicembre 2014, per un importo di euro 261.173,04 a copertura delle opere compensative previste per l'escavazione della cava Ponte Rosso 2014, polizza numero 18067800004, contratta presso la compagnia Unipol in data 11 marzo 2021, per un importo di euro 39.437,59 a copertura delle opere compensative previste per l'escavazione della cava Ponte Rosso 2. Per tutte le suddette fideiussioni si intende procedere alla formalizzazione della richiesta di escussione non appena sarà conclusa la fase istruttoria da parte degli uffici comunali e dello studio legale incaricato. Quesito numero 4. Questa interrogazione riprende una dichiarazione del sindaco in consiglio comunale, cioè il cosiddetto errore strategico, che risale alla seduta del 30 maggio 2023, quando il contesto decisionale era molto diverso rispetto a quello attuale. Già questo costituirebbe una risposta esaustiva, ma desidero spiegare in modo più dettagliato. Ai tempi della risposta citata, lo ripeto, era il maggio 2023, non erano ancora manifeste le intenzioni della procedura fallimentare. Non tanto per le intenzioni di vendita, questa era una facile previsione considerata la mission della liquidazione giudiziale, quanto piuttosto per le modalità di questa vendita, ossia la definizione puntuale del perimetro di vendita dell'azienda Granulati Donini in fallimento. A suo tempo dissi infatti che gli obblighi dell'azienda in fallimento, o parte di essi, avrebbero potuto essere posti in capo a un eventuale soggetto terzo acquirente del ramo di azienda. Nonostante lo scetticismo mostrato dal gruppo interrogante, questa eventualità si è manifestata e parte degli obblighi nei confronti del Comune sono stati effettivamente assunti dal nuovo acquirente, obblighi per i quali, coerentemente con quanto dissi allora, non abbiamo intenzione di escutere le garanzie fideiussorie, perché riteniamo preferibile che se ne faccia capo un'azienda che opera in bonis. Viceversa, per tutti gli obblighi non inclusi nel perimetro di vendita e rimasti in capo alla liquidazione giudiziale, dettagliati nell'elenco che ho letto al punto numero 3, l'escussione della garanzia finanziaria a copertura rappresenta la strada pressoché obbligata per il recupero dei suddetti crediti. La tesi di questi mesi ci ha quindi permesso di comprendere lo scenario nel quale agire per l'interesse dell'ente, cioè per i crediti transitati sulla nuova azienda siamo impegnati a esigere le opere in quanto l'azienda non è insolvente, mentre per i crediti rimasti sulla procedura ecco allora che le strade delle garanzie diviene quella funzionale al recupero in quanto il curatore ha cessato l'attività d'impresa all'atto della vendita. Si tratta esattamente della situazione prospettata allora e che ci vede oggi impegnati su entrambi i fronti per recuperare tutto quanto di spettanza del Comune senza tralasciare nulla di quanto ci è dovuto. Ho concluso, prego la parola al
ho sentito che c'è la fideiussione di più di 200.000 euro di cava Ponte Rosso 2014, che allora era un'opera compensativa che non venne realizzata, e quella mi pare di intuire che possa venire destinata alla ciclabile. Così mi sto facendo un viaggio, no, peccato. Speravo di aver ragione. Comunque impareremo finalmente dalla Giunta, anche se dovrebbe essere il Consiglio Comunale ad approvarli, quali sono i nuovi piani, quali sono queste revisioni di questi accordi tanto misteriosi di cui si continua a parlare, ma non sappiamo, questi accordi per Giunta che insomma erano del 2013, non di 30 anni fa, insomma. Comunque adesso prima o poi lo scopriremo che cosa avete in mente, anche perché io, per quel che ne penso io, dovrebbe passare al Consiglio Comunale. No, pare che sia solo la Giunta a decidere, comunque importante è capire che cosa, dove si vuole arrivare e quali opere dovranno essere realizzate per i cittadini di San Cesario, finalmente, che beneficino di tutte queste escavazioni, di tutto questo grande business della Ghiaia. Poi, sì, devo soddisfare, sono bravissimo, no, ti do ragione. Sì, sono soddisfatta della risposta, nel merito ne parleremo.
Grazie, lo chiedo perché sono obbligato a chiederlo ai sensi del regolamento. Bene, fatto questo punto, procediamo con l'ordine del giorno. Il punto successivo all'ordine del giorno numero 7 è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita, che ha oggetto il centro saggi diventa un volume. Che qua la parola al capogruppo per l'illustrazione.
Premesso che lo scorso 18 gennaio è stato presentato alla sala consiliare di Villa Boschetti il libro I saggi invecchiare bene nella comunità, un centro ordinatore comunitario per l'invecchiamento attivo. Considerato che la stampa locale ha dato ampio risalto all'evento cui hanno partecipato il sindaco Zuffi e i dirigenti di AUSL, che come noto è il proprietario dell'ex scuola materna che ospita il centro I saggi. Considerati gli articoli comparsi e le informazioni in essi riportate, apprendiamo che i volontari che prestano servizio al centro sono una sessantina e hanno fra i 60 e i 75 anni e sono divisi in gruppi che gestiscono le attività e i laboratori settimanali. Tra le attività principali la palestra della memoria, gestita con la collaborazione del centro disturbi cognitivi e demenze dell'AUS di Modena per contrastare il decadimento cognitivo e allenare la memoria. Il progetto Anziani in Movimento, un laboratorio in collaborazione con i fisioterapisti AUSL che hanno formato i volontari del centro per attività di ginnastica. Non mancano le attività ludiche e culturali come la tombola, il burraco, la presentazione di libri, oltre a proposte di alfabetizzazione digitale dal fascicolo sanitario all'utilizzo dei principali dispositivi digitali. Ai cittadini è richiesto un impegno per seguire comportamenti che gli daranno la possibilità di invecchiare meglio e in questo ruolo di generatore di buone pratiche che si colloca all'esperienza dei saggi. Sono quindi a richiedere, nell'anno appena trascorso, quanti sono stati i frequentatori del centro I saggi, i nomi degli encomiabili 60 volontari che prestano il servizio nel centro e quali attività svolgono, quante ore all'incirca svolge ciascun volontario all'interno del centro in una settimana. Nell'anno appena trascorso quanti soggetti hanno partecipato alla palestra della memoria, con quali risultati riscontrati da personale sanitario, in quale modo hanno fatto pervenire il loro grado di soddisfazione. Quanti soggetti hanno partecipato al progetto Anziani in Movimento, con quali risultati riscontrati da personale sanitario, in quale modo hanno fatto pervenire il loro grado di soddisfazione, cosa si intende per generazione di buone pratiche e attraverso quali azioni il centro I saggi lo diventa. Quali riscontri ha avuto il centro I saggi nell'anno appena trascorso in merito alle buone pratiche adottate dai propri frequentatori, cosa si intende per centro ordinatore comunitario per l'invecchiamento attivo.
Grazie consigliere, procedo alla risposta all'interrogazione del centro I saggi diventa un volume. Allora, qua vado in ordine ovviamente delle domande. Il numero dei frequentatori del centro è stimabile intorno ai 30 grandi anziani al giorno per le attività loro proposte, a cui si aggiungono circa 100 presenze a settimana per i giovani anziani tra i 65 e i 75 anni. Considerati 6 giorni di attività a settimana, le presenze sono stimabili in circa 250 persone a settimana. Per quanto attiene ai nomi dei volontari, si ritiene di non fornire in questa sede i nomi per le ovvie ragioni derivanti dalla normativa che disciplina il trattamento dei dati personali. Qualora però il consigliere ritenga che i nomi dei volontari siano un aspetto imprescindibile per la propria valutazione politica sul progetto, è possibile ottenere l'elenco dei volontari attraverso un'ordinaria richiesta di accesso agli atti, considerato che tutti i volontari che operano nella struttura sono iscritti al registro comunale dei volontari singoli. Rispetto alle ore di servizio, si stima che oltre 45 volontari presenti presso il centro svolgano all'incirca 10 ore di servizio a settimana, mentre altri volontari, corrispondenti a circa 15, si stima che svolgono all'incirca 5 ore di servizio a settimana ciascuno. Con riferimento alla palestra della memoria, si può stimare una media di 70 partecipanti a settimana da settembre a luglio. I mesi estivi non sono computati perché il centro è chiuso, ovviamente. Si specifica che l'attività è monitorata da personale sanitario, ma che l'obiettivo non è riscontrabile tanto in un risultato medico diretto, quanto invece nella prevenzione e nel contenimento dei disagi che possono manifestarsi nell'anziano. In questo senso, la possibilità di compiere attività di socializzazione e di esercizio mentale è necessaria ai fini della preservazione delle facoltà psichiche del partecipante, dato non misurabile poiché l'assenza di malattia di per sé non può risultare un indicatore sufficiente ai fini di una raccolta dati attendibile, stante le molte variabili nelle vite dei singoli. Al contrario, invece, è possibile riscontrare il gradimento nei riguardi di queste attività grazie alla frequenza degli stessi partecipanti che nell'arco degli anni si è mantenuta continua e alta, in aggiunta alla soddisfazione pervenuta grazie ai feedback dei loro familiari.
All'attività anziani in movimento si stima che partecipi una media di 40 anziani a settimana da settembre a luglio. Si specifica che l'attività è monitorata da personale sanitario, ma anche in riferimento a questa attività l'obiettivo non è un risultato medico diretto, quanto piuttosto la prevenzione del decadimento fisico e il mantenimento di un buon livello di autonomia nello svolgimento dell'attività quotidiana di vita. Anche per questa attività il riscontro dei partecipanti è stato sempre alto fin dall'avvio delle attività. La possibilità di compiere momenti di socializzazione e di esercizio fisico è necessaria ai fini della preservazione delle facoltà psichiche del partecipante, dato non misurabile perché l'assenza di malattia, anche in questo caso, non può risultare un indicatore sufficiente ai fini di una raccolta dati attendibile. Al contrario, invece, è possibile riscontrare il gradimento nei riguardi di questa attività grazie alla frequenza degli stessi partecipanti, che nell'arco degli anni non solo si è mantenuta costante e alta, ma ha indotto il centro, il coordinamento del centro, ad aumentare il numero dei turni a disposizione dell'utente. Siamo passati da 2 a 3 momenti a settimana. Le buone pratiche del centro, che il centro propone, riguardano i diversi aspetti di vita che sono tipici dell'invecchiamento. Dal movimento alla socialità, dal supporto con le nuove tecnologie alla promozione dei sani stili di vita, il centro promuove una serie di azioni che permettono agli anziani di prevenire e contrastare gli effetti dell'invecchiamento, sia dal punto di vista cognitivo che fisico. Questo non solo per i grandi anziani, quelli che noi classifichiamo, diciamo, informalmente come over 75, che frequentano quindi le attività pomeridiane proposte, ma soprattutto per i giovani anziani che le organizzano, considerato che il lavoro al centro permette loro di mantenere una vita attiva e prevenire le patologie della terza età. Non esistono riscontri diretti circa gli effetti di questa attività sugli utenti dei saggi, ma la programmazione proposta è discussa insieme all'azienda ASL e gode quindi di un riscontro scientifico in termini di efficacia sulla popolazione. Ultimo punto, premetto che per capire cos'è un centro ordinatore comunitario per l'invecchiamento attivo non serve fare un'interrogazione, ma basta leggere il volume che è stato pubblicato, e questo però faccio pubblica ammenda perché non ve l'ho omaggiato, ma lo farò così potrete approfondire. Com'è? Sì, cerco però di fare una sintesi proprio appunto per stimolare la curiosità alla lettura del libro. La peculiarità che contraddistingue i saggi, e quindi la realtà di San Cesario, è che alcune azioni di salute pubblica non sono erogate dalle autorità sanitarie in termini di rapporto fra bisogno e prestazione, ma sono auto-organizzate dalla comunità stessa attraverso il centro i saggi, in modo organico e strutturato. Grazie a questo, il cittadino può trovare nei saggi una proposta diversificata per lavorare sulla propria salute ben prima rispetto all'insorgenza delle patologie, facendo quindi realmente prevenzione. Per centro ordinatore comunitario si intende pertanto un modello di organizzazione sociale che promuove azioni dalla comunità per la comunità e che gode di un'organizzazione flessibile per poter cambiare e adattare la propria azione nel tempo in funzione dell'evoluzione dei bisogni dei cittadini. La peculiarità di modello fa sì che nella stesura del libro si sia individuata questa definizione per descrivere l'organizzazione dei saggi, dato che esistono poche esperienze comparabili a quella di San Cesario e non sono state elaborate nel tempo definizioni accademiche per le politiche di questo tipo. Ho concluso, ripasso la parola al consigliere che ci dice se è soddisfatto o meno.
Solo chiedere una cosa, e quando è che scade la convenzione con i saggi con ASL?
Non lo so, credo fosse trentennale al momento della sottoscrizione.
Trentennale? Va bene, niente, sono soddisfatto della risposta.
Bene, passiamo al punto dell'ordine del giorno numero 8, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita ad oggetto crisi della pericoltura e lotta alla cimice asiatica. Prego.
Premesso che nella scorsa legislatura furono portate dal gruppo di maggioranza, di cui una in particolare redatta dal consigliere dottore Davide Romagnoli, diverse mozioni sul tema della pericoltura e lotta alla cimice asiatica. Considerato che Nel numero di dicembre 2021 del giornaliero comunale si parlò diffusamente degli effetti catastrofici sulle colture agrarie dovuti alla cimice asiatica, suggerendo anche alla cittadinanza un metodo per costruire una trappola massale per cimici. Visto che a proposito di cimice asiatica successivamente in Consiglio si approvarono anche rilasci sul territorio del loro antagonista naturale, la Trisolcus japonicus, detta anche Vespa Samurai, sono quindi a richiedere che l'amministrazione ci illustri dettagliatamente i risultati conseguiti in seguito all'approvazione delle suddette mozioni e alla campagna di sensibilizzazione mediante il giornalino comunale.
Grazie, delego per la risposta il vice sindaco Cristina Fabbri.
Allora, il settore ortofrutticolo, nello specifico quello delle pere, negli ultimi 5 anni ha attraversato uno dei periodi più difficili dal punto di vista sia produttivo che qualitativo. Le cause sono riconducibili a diversi aspetti, ne riassumiamo 3. Primo, effetti dovuti ai cambiamenti climatici caratterizzati da gelate tardive, nonché eventi estremi come grandinate copiose ed alluvioni. 2. Disciplinari di produzione sempre più restrittivi con le revoche di alcune molecole fondamentali per la difesa fitosanitaria delle colture. 3. Concorrenza di prodotto estero per un periodo di commercializzazione vario dai 4 ai 6 mesi, ad un prezzo nettamente più basso per i minori costi di produzione e per disciplinari molto più permissivi di quelli italiani. A seguito delle mozioni approvate anche in questo Consiglio e dalle richieste avanzate dalle principali associazioni di categoria, la Regione Emilia-Romagna ha indetto un bando denominato Frutteti Resilienti, con scadenza della presentazione delle domande il 30 aprile del 2025, volto a finanziare nuovi frutteti purché dotati di almeno 2 metodi di difesa attiva con agenti atmosferici, eccesso di pioggia, grandine, gelo ed agenti di danno insetti. Per metodi di difesa attiva si fa riferimento all'installazione di reti antigrandine ed antinsetto, teli antipioggia specifici per la coltivazione del ciliegio, mentre per fronteggiare le brinate tardive si ricorre all'installazione di ventoloni, i quali possono essere fissi oppure mobili. Per quanto concerne la specifica lotta alla cimice asiatica, il bollettino del Servizio Fitosanitario Provinciale riferito all'annata agraria 2024 esprime un giudizio positivo. La lotta chimica con i pochi principi attivi rimasti, combinata all'attività della Vespa Samurai, hanno determinato il più basso svernamento della cimice degli ultimi 5 anni nella primavera 2024. Abbassamenti repentini di temperatura e frequenti precipitazioni hanno compromesso la mobilità dell'insetto nella prima parte della stagione, mentre da luglio in poi l'ampia disponibilità di fonti trofiche, intendiamo riconducibile a numerosi campi di soia, girasole e sorgo, hanno portato ad un'intensa attività riproduttiva con un numero di forme giovanili oltre le aspettative. Nonostante questo exploit, i danni generalmente sono stati inferiori rispetto alle annate scorse. Da fine settembre, epoca dello svernamento, sono state segnalate aggregazioni elevate di cimici, intercettate in buona parte dalle installazioni delle trappole di cattura massiva sia nelle zone rurali che nei centri urbani. Risulta difficile da parte dell'amministrazione stabilire l'efficacia della campagna di sensibilizzazione portata avanti sul giornalino comunale nel dicembre 2021. Di certo però l'impegno a sensibilizzare la cittadinanza all'uso di un metodo efficace a prezzi contenuti per limitare le popolazioni di questo insetto ha dato un contributo. Ricordiamo che ogni cimice catturata significa non generarne 150 la stagione successiva. La battaglia non è vinta, ma con l'impegno e l'aiuto di tutti potremmo raggiungere buoni risultati in futuro. Desidero ringraziare il consigliere Davide Romagnoli per il contributo nella stesura della risposta.
Grazie al vice sindaco, ripasso la parola al consigliere interrogante che ci dice se è soddisfatto o meno.
Sono soddisfatto della risposta.
Grazie consigliere, questo ci permette di procedere al punto 9, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare lista civica Nuovo San Cesario ad oggetto riqualificazione del centro storico a spese dei cavatori. Prego consigliere Piccinini per l'atto.
Sì, adesso non la leggo, leggo solo le domande, non la leggo per un po' perché non ci vedo stasera, però insomma se volete faccio una premessa, vabbè, insomma, qui si parla di opere, anche se immagino l'abbiate letta, insomma, un'opera compensativa che è legata al rifacimento del centro storico, adesso se ne parla perché c'è la tangenziale, è stata realizzata la tangenziale, tutta l'attenzione sulla riqualificazione del centro storico, ora era prevista, o quale opera compensativa di Cavalcherelle, proprio, come si chiamava, il pedonale Corso Libertà fronte Villa Boschetti per un importo pari a 229.000 euro. Qui l'interrogazione mira a capire se quest'opera, che finora non è stata realizzata, evidente, verrà realizzata, farà parte del progetto di qualificazione del centro storico, o se si pensa di farla realizzare al cavatore, o se anche qui si penserà di riscuotere le fideiussioni. Quindi le domande sono relativamente alle opere compensative, sono in progetto proposte di variazione degli accordi, che sono poi quegli accordi che si parla appunto di, si dice di dover rivedere, stipulati nel 2013 per l'attuazione del polo estrattivo 8, quali la riqualificazione della viabilità comunale all'interno del centro storico comprende anche la realizzazione appunto di quest'opera, essendo terminate le escavazioni l'amministrazione, quindi le escavazioni di Cavarnetto sono terminate anche da un po' di tempo, l'amministrazione è intenzionata a scutere la fideiussione contratta dalla ditta Panaro Cavo, quest'ultima realizzerà l'opera come previsto in convenzione quando verranno avviati i lavori.
Allora, parto dal quesito 1. Come più volte ribadito in questo Consiglio Comunale, l'amministrazione comunale ha da tempo avviato una revisione degli accordi del 2013 in considerazione dei nuovi obiettivi amministrativi sopravvenuti e dei fisiologici cambiamenti nel contesto territoriale. Con specifico riferimento al Polo 8 e a Cavaranetta, l'amministrazione comunale ha comunicato alla ditta Panaro Cave, facente parte del gruppo Frantoio Fondovalle SRL, che le risorse destinate a opera compensativa sono da impegnarsi in quota parte per la realizzazione del collegamento ciclabile con Altolà. A seguito di questa comunicazione, la ditta ha progettato la suddetta opera, consentendo al Comune di avviare nella primavera 2024 l'iter per la variante urbanistica e successivamente sottoscrivere gli accordi bonari per i terreni oggetto di espropri. Quesito 2. La riqualificazione della viabilità comunale interna al centro storico comprende anche il progetto di sistemazione di Corso Libertà. Tuttavia, come riferito al punto precedente, l'amministrazione ha ritenuto di dirottare le corrispondenti risorse su un altro progetto ritenuto prioritario, anche per procedere alla revisione del progetto a suo tempo presentato proprio per Corso Libertà. 3. Come riportato al punto 1, la ditta si è impegnata nella realizzazione della ciclabile verso Altolà, il che esclude di fatto l'escussione della corrispondente fideiussione. Ripasso la parola. Prego, consigliere.
Quindi chiedo un chiarimento, se ho capito bene, l'opera, il pedonale Corso Libertà a fronte Villa Boschetti, l'opera compensativa di Cavalcherelle non verrà più realizzata perché l'amministrazione ha modificato, intende modificare l'accordo perché diciamo che queste risorse sono state dirottate sulla ciclabile.
Corretto.
Ah, una scelta, va bene, scelta politica, va bene, abbiamo capito.
Consigliere, dobbiamo registrare soddisfazione o meno sulla risposta? Immagino di sì, però lo faccio dire a te.
Sì, sì.
Bene, grazie. Procediamo al punto numero 10, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra per la Rinascita ad oggetto problematiche diffuse sulla sicurezza dei cittadini. Prego.
Leggo solo le domande. Sempre sul tema della sicurezza siamo a richiedere se l'amministrazione in collaborazione con gli altri comuni abbia firmato in modo ufficiale una domanda per l'elevazione della tenenza dei carabinieri di Castelfranco Emilia a compagnia. In caso di risposta positiva, quando è stata fatta tale domanda e da chi è stata firmata? Con quale governo governi, nel caso ve ne siano stati più di uno, è partito l'iter burocratico di presentazione della domanda? Se possiamo avere una copia di tale domanda, quali sono i requisiti indispensabili affinché tale domanda possa essere accolta? Se il territorio comprensivo di tutti i comuni sostenitori di tale domanda posseggono tali requisiti? Quante firme sono state raccolte in tutto per questa iniziativa in modalità online, cartacea, nell'intero territorio dei comuni sostenitori? Quali benefici comporterà l'elevazione della tenenza dei carabinieri di Castelfranco Emilia compagnia ai cittadini del nostro comune? Cosa prevede l'accordo per il coordinamento delle polizie locali e quali vantaggi reca ai cittadini del nostro comune? In relazione all'accordo firmato, quali sono gli orari di copertura giornalieri e settimanali del servizio di polizia municipale sul nostro comune? Se il numero di vigili presenti sul nostro territorio risulta adeguato rispetto al numero totale di abitanti e se risulta altresì adeguato a soddisfare quanto richiesto dall'accordo per il coordinamento delle polizie locali già firmato. In caso di risposta negativa, cosa intende fare tale riguardo l'amministrazione? Quali azioni pensa di introdurre l'amministrazione per risolvere i vari problemi di sicurezza denunciati dai cittadini di San Cesario?
Grazie consigliere, delego la risposta all'assessore Berghetti.
Buonasera a tutti. Numero uno, l'amministrazione comunale ha sostenuto e sostiene da tempo questa richiesta, avanzata congiuntamente con l'amministrazione comunale di Castelfranco Emilia e portata avanti in particolare attraverso l'azione politica istituzionale del sindaco Giovanni Gargano fin dal 2019, che si è più volte interfacciato con i referenti delle forze di polizia e carabinieri, con la prefettura e in più occasioni direttamente col Ministero dell'Interno. La raccolta firme menzionata nell'interrogazione non è un atto ufficiale, ma un'azione politica promossa dalle associazioni di categoria per dare appoggio formale all'azione delle amministrazioni locali e volta a sensibilizzare ulteriormente il Governo e le istituzioni nazionali rispetto alla richiesta di elevazione della tenenza a compagnia. L'amministrazione comunale non ha quindi sottoscritto una richiesta ufficiale perché questa è stata predisposta dal Comune di Castelfranco come comune capofila, ma come detto la nostra amministrazione sostiene appieno questo obiettivo e continuerà la propria azione politica fin tanto che non sarà conseguito. Risposta 2. Come detto, la richiesta di elevazione a compagnia della tenenza di Castelfranco è stata inviata dal Comune di Castelfranco Emilia in qualità di ente su cui insiste la sede oggetto di richiesta. Il Comune di Castelfranco Emilia ha inoltre comunicato l'intenzione di sostenere parte dei costi strutturali necessari all'elevazione della tenenza. Domanda 3. La richiesta del Comune di Castelfranco Emilia è stata formulata nel 2019 e da allora sottoposto a tutti i governi che si sono succeduti. Tale richiesta è stata ovviamente sospinta da un'azione politica sulla quale mi auguro sarà supportata e promossa da tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale. Di certo questa amministrazione farà un plauso a qualsiasi governo dovesse accogliere la richiesta. 4. Per le parti formali citate nella presente risposta occorre fare riferimento al Comune di Castelfranco, era quello sulla copia della domanda. Punto 5. Non esistono requisiti, ma occorre che il Governo centrale e il Ministero dell'Interno manifestino l'intenzione di investire uomini e mezzi per la sicurezza di questo territorio. Numero 6. Come detto, non esistono requisiti e nemmeno comuni sostenitori, se non quelli che potranno beneficiare in modo particolare di queste elevazioni. Non solo Castelfranco, ma anche San Cesario, che è uno dei pochi comuni della provincia che non ha un presidio comunale dei carabinieri, oltre che al comune di Spilamberto. La richiesta è in particolare promossa da tutti i comuni dell'Unione del Sorbara e manifestata anche attraverso l'approvazione di un atto politico in Consiglio dell'Unione del Sorbara. Punto 7. Il conteggio complessivo delle firme raccolte nelle varie modalità è ancora sottoposto al vaglio del Comune di Castelfranco Emilia, che successivamente, per mando del Sindaco, provvederà alla consegna ufficiale presso la Prefettura di Modena. Punto 8. Il passaggio da tenenza a compagnia comporta un numero più elevato di personale presente sul territorio e una diversificazione interna dei servizi, come ad esempio la presenza del nucleo di radiomobile, che comporta la presenza costante di una pattuglia H24 sul territorio. L'aumento di dotazione di agenti e la presenza di eventuali nuclei specifici non può che avere effetti positivi sul presidio territoriale e sulla prevenzione delle nostre comunità. Punto 9. Le amministrazioni comunali di San Cesare sul Panaro, Castelfranca Emilia, Crevalcore e ognuno dei comuni di Sorbara sono realtà geograficamente confinate, interessate da fenomeni comuni derivati dalla similitudine di tessuto sociale e dalla stretta connessione operante delle grandi arterie stradali che la attraversano, e per tale motivo hanno manifestato l'interesse ad elaborare un progetto di collaborazione sperimentale tra polizie locali con l'obiettivo di aumentare la prevenzione in materia di sicurezza stradale. La collaborazione è attuata mediante lo svolgimento coordinato e simultaneo di alcuni servizi di controllo stradale, ponendo a fattore il personale a disposizione e le risorse strumentali in dotazione ai vari territori di appartenenza. Vengono programmati posti di controllo con strumentazioni per la verifica del tasso etilometrico, verifica dei tempi di guida di autotrasporto, verifica sulla guida in stato di alterazione da droghe, verifica copertura assicurativa, obbligo di revisione, eccetera. I vantaggi per i cittadini sono i seguenti: soddisfacimento di una stretta connessione tra polizie locali con scambi di informazioni e strumentazioni, attivazione di forme congiunte di controlli stradali simultanee nei rispettivi territori di competenza, realizzazione di un impiego coordinato del personale e delle risorse strumentali nelle disponibilità degli enti coinvolti, ponendoli a fattore comune. Perseguimento del presidio del territorio attraverso l'attività di vigilanza dei servizi di polizia locale, esercitata anche in modalità coordinata che ne migliori l'efficacia. L'attuazione della sperimentazione permette altresì di elevare in termini di attuazione gli standard operativi dei servizi di polizia locale attraverso l'implementazione di strategie operative interne e esterne. Punto 10. Gli orari non sono stati modificati, pertanto il servizio viene garantito dal lunedì al sabato dalle 7:15 alle 19. Numero 11. Il numero di agenti di polizia locale risulta congruo con la normativa regionale che prevede un numero di 0,80 addetti per 1000 residenti. Il numero di agenti risulta funzionale a quanto previsto nell'accordo, proprio in quanto finalizzato a collaborare con le risorse in organico dei diversi comuni. Passo alla 13. L'amministrazione comunale continuerà a svolgere il proprio ruolo per quanto riguarda temi di sicurezza. Se da un lato è vero che ci sono denunce di episodi criminosi, bisogna però notare che il nostro territorio presenta tassi criminosi sotto la media provinciale, come è stato fatto notare nell'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza dell'Unione del Sorbara. Questo dato non vuole rappresentare San Cesare come un'isola scollegata dal resto del mondo e priva di problemi, ma deve essere un richiamo a lavorare sempre meglio nel prevenire e nel continuare con tutte le azioni che quotidianamente vengono messe in campo. Come amministrazione non ci sottraiamo e cerchiamo di mettere in campo tutte le risorse necessarie per il nostro ruolo, al fine di aumentare la sicurezza e fare prevenzione. Tra le strategie messe in campo, di sicuro si possono annoverare l'aumento costante e la revisione dell'impianto di videosorveglianza, l'acquisto di strumenti di controllo veicolari, il rapporto costante con i gruppi di controllo di vicinato, il pattugliamento e la conoscenza del nostro territorio. In questi anni abbiamo però anche cercato altre strade, proprio perché non sottovalutiamo il tema della sicurezza, come ad esempio la convenzione col Comune di Castelfranco per interventi congiunti in caso di emergenze e in materia di contrasto a fenomeni di insicurezza e degrado urbano, la collaborazione col Corpo Forestale di Carabinieri sulla sicurezza nelle zone più naturalistiche, così come con la Polizia Provinciale, la collaborazione con la Prefettura per la redazione di un protocollo d'intesa. Oltre a questi passaggi, consci che il tema della sicurezza è un tema molto più ampio, stiamo verificando quali zone potenziare con pubblica illuminazione e quali nuove tecnologie mettere in campo per la videosorveglianza.
Grazie consigliere, ripasso la parola al consigliere interrogante che ci esprime la soddisfazione o meno.
Sì, volevo chiedere, non avevo capito bene il numero di vigili, 0,8 per migliaio di abitanti?
La normativa regionale è 0,8 per 1000 abitanti. Per i comuni della nostra dimensione.
Bene, procediamo al punto, con il punto numero 11, interrogazione. Sì, ha dichiarato di sì, dottoressa, chiedo scusa. Interrogazione presentata al gruppo consigliare centrodestra per la rinascita ad oggetto dotazione del metal detector portatili per il corpo della polizia locale del comune di San Cesare sul Panaro. Prego con l'illustrazione dei quesiti.
Allora, premesso che ci sono particolari disposizioni di legge applicabili anche alla polizia locale che disciplinano la perquisizione, articolo 41 TUPS, che disciplina la perquisizione rivolta alla ricerca di armi, munizioni e materie esplodenti, l'articolo 4 legge 152/75, che disciplina la cosiddetta perquisizione sul posto rivolta alla ricerca di armi, esplosivi e strumenti di effrazione. Una perquisizione personale per reperire armi bianche o armi da fuoco è particolarmente fastidiosa e tocca la sfera personale, oltre che dover essere eseguita da un agente dello stesso sesso del perquisito. Il metal detector portatile è un piccolo strumento molto comodo e versatile per identificare armi atte ad offendere nascoste nel vestiario delle persone o in borse, zaini, eccetera, senza la necessità di un contatto diretto con la persona. Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza si sono già dotate di metal detector. Il Ministero dell'Interno ha definito le specifiche tecniche che deve avere il metal detector manuale per la rilevazione di armi e oggetti metallici nascosti atti ad offendere, durata delle batterie, possibilità di ricarica, facilità di trasporto, protezione d'acqua e polvere, eccetera. Questi strumenti sono utilizzati anche negli aeroporti, negli stadi, nei tribunali, nelle stazioni ferroviarie, all'entrata di locali da ballo e in occasioni di manifestazioni di vario genere e possono essere utilizzati anche da privati. Considerato che nei comuni della provincia di Modena sono sempre più numerose le aggressioni all'arma bianca, soprattutto da parte di bande di giovani stranieri. Nella cultura di alcuni paesi portare i coltelli in tasca, soprattutto nelle persone di sesso maschile, è prassi comune. A questa nuova consuetudine da parte di appartenenti a bande di ragazze e delinquenti comuni di girare armati, molte persone hanno risposto dotandosi anche loro di coltelli, tirapugni o altro, con l'insensata intenzione di difendersi in caso di aggressione da parte di malintenzionati equipaggiati da strumenti offensivi. La sempre maggiore diffusione di armi bianche da sparo rischia di innescare una pericolosa spirale che rischia di trasformare la nostra società in un vero Far West. Le conseguenze dell'uso di un'arma da taglio, di un'arma impropria, possono essere drammatiche, come abbiamo toccato con mano in varie aggressioni avvenute nella provincia di Modena, in cui le ferite hanno comportato lesioni gravi, talvolta permanenti, anche il decesso delle vittime. Il procuratore capo di Modena, Luca Masini, nella recente relazione dell'anno giudiziario alla Corte d'Appello di Bologna, ha affermato che nel 2024 le rapine in provincia di Modena sono aumentate del 17%, molte delle quali sono state commesse con l'uso di armi bianche, e ci sono stati ben 5 omicidi. Il ritrovamento di armi senza il possesso della licenza di porto d'armi comporta l'immediato sequestro dell'arma e fa scattare l'articolo 699 del Codice Penale, secondo il quale il reato di porto abusivo di armi è punito con l'arresto. Si chiede al sindaco e alla giunta se il corpo della polizia locale ha a disposizione o intende dotarsi di metal detector portatili. Se intende, dopo una fase di sperimentazione dovuta ad addestramento, utilizzare questi strumenti per prevenire la diffusione di armi bianche tra i giovani, di avviare contestualmente una campagna informativa sul territorio sulle conseguenze di portare con sé armi non autorizzate, comunicando l'avvio di controlli più stringenti da parte delle forze dell'ordine.
Grazie consigliere, delego l'assessore Brighetti per la risposta.
Farò una risposta unica. Al momento della discussione dell'interrogazione, il servizio di polizia locale di San Cesare sul Panaro non è dotato di metal detector e in base al numero di perquisizioni e ispezioni eseguite su persone o cose negli ultimi anni, al momento non è tra le priorità di acquisto. Occorre anche ricordare ai consiglieri interroganti che la possibilità di procedere a perquisizioni e ispezioni su cose o persone è rigorosamente disciplinata e che la polizia giudiziaria può procedere d'iniziativa solo in alcuni casi previsti dalla legge. L'utilizzo di metal detector pertanto non può prescindere da motivanti presupposti indiziari o esigenze probatorie ed eventuali controlli a campione o su larga scala di perquisizioni ai fini preventivi si configurano come illeciti. Occorre, come è scritto comunque nel testo dell'interrogazione, che aree come aeroporti, grandi eventi, eccetera, hanno normativa di riferimento sulla sicurezza DOC. Il percorso informativo generale sul tema di sicurezza, responsabilità ed eventuali conseguenze civili e penali viene già svolto dal servizio di polizia locale con i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, sul nostro progetto Sicurezza e Legalità, gestito dal nostro comandante e previsto nel TOF del nostro istituto. Nulla osta però a riflessioni su diversi percorsi formativi e informativi.
Grazie Assessore, ripasso la parola al Consigliere Boni che per l'espressione della soddisfazione o meno.
Sono soddisfatto.
Grazie Consigliere, passo all'ultimo punto all'ordine del giorno che è il punto 12, che è l'interrogazione presentata al gruppo consigliare lista civica Nuovo San Cesario, d'oggetto area ex cartiera, non ha più senso parlare di edificabilità. Prego Consigliere Piccinini.
Si parla... Anche questa è un'interrogazione che parte da un articolo di giornale, dichiarazione del sindaco su un articolo di giornale, piano particolareggiato del 2004, ha dichiarato il sindaco sul Carlino, è decaduto e non ha più senso parlare di edificabilità, o meno, con la nuova legge urbanistica regionale 2017. Dobbiamo dirlo chiaramente ai cittadini, l'ex cartiera è recuperabile, ma gli investitori devono trovare le giuste condizioni economiche. E quindi si fa un punto sui piani particolareggiati che sono ancora, diciamo, aperti ma non attuati, che sono appunto il comparto Albertino e l'ex cartiera, e poi dopo si parla di come sono messi quelli che abitano lì dalla cartiera, insomma sicuramente preferirebbero non avercela vicino a casa, immagino, e poi le domande sono, siamo a formulare le seguenti domande: qual è ai sensi della vigente normativa il termine decorso il quale un piano particolareggiato di iniziativa privata si considera scaduto? Quali sono le conseguenze della scadenza di un piano particolareggiato? A che punto è l'iter amministrativo del comparto Albertini? Relativamente all'area dell'ex quartiere, quali tipologie di recupero alternative all'edilizia residenziale sono state valutate, anche perché qui si parla di, non ha più senso parlare di edificabilità, io l'ho interpretato così, e se sono state insomma valutate delle tipologie alternative di recupero insomma, di quell'area. È stata incontrata la proprietà dell'ex quartiere, quando, con quali obiettivi, con quali risultati, insomma cosa si è concluso da questi incontri. Sono stati incontrati possibili investitori diversi dalla proprietà, non ci sarebbe nessun problema, quali con quali risultati? Cosa intende il sindaco quando nell'articolo di giornale dichiara che gli investitori devono trovare le giuste condizioni economiche? Prego.
Grazie, procedo alla risposta ai 7 quesiti. Quesito numero 1. Il piano particolareggiato di iniziativa privata ha una durata di 10 anni che decorrono dalla data di sottoscrizione della convenzione, salvo le proroghe che sono possibili per effetti di legge. Quesito 2. Le conseguenze della scadenza di un piano particolareggiato consistono nell'impossibilità per l'area interessata di dare seguito alla pianificazione prevista nel piano regolatore generale. L'area diviene di fatto una zona non pianificata e occorre dare attuazione ad una nuova pianificazione urbanistica. Quesito numero 3. L'iter amministrativo del comparto Albertini è il seguente. L'attuazione del piano particolareggiato è condizionato alla sottoscrizione della convenzione urbanistica che è avvenuta il 20 aprile 2016 e che quindi ha validità fino al 20 aprile 2026. Successivamente alla sottoscrizione della convenzione è stato presentato nell'anno 2017 il permesso di costruire per le opere di urbanizzazione, che però non è stato ritirato in quanto carente di documentazione. I termini per le integrazioni sono poi stati successivamente prorogati come previsto dalla legge, ma ad oggi l'iter non risulta completato. 4. L'amministrazione comunale valuta realizzabili diverse tipologie di sviluppo, questa fa riferimento all'area ex cartiera, oltre a quella residenziale, come ad esempio servizi, terziario, commerciale o altre destinazioni compatibili con la localizzazione del comparto. 5. Le interlocuzioni e gli incontri con la proprietà dell'ex cartiera sono frequenti. L'obiettivo dell'amministrazione è creare le condizioni per favorire l'investimento della proprietà o di terzi, sfruttando anche i nuovi strumenti previsti dalla legge regionale 24. Ad oggi, tuttavia, la proprietà non ritiene sussistano le condizioni per un intervento diretto sull'area.
6. L'amministrazione comunale ha avuto nel corso di questi anni interlocuzioni con potenziali investitori, ma nessuno ha manifestato la concreta volontà di procedere. 7. La domanda sulle condizioni economiche. Mi pare quasi superfluo dover rispondere a questa domanda. È infatti abbastanza evidente che qualsiasi soggetto privato dovesse decidere di intervenire, lo farà a fronte, si può immaginare, di un piano finanziario che preveda, almeno sulla carta, una qualche marginalità di profitto. Considerato che l'area giace abbandonata da molti anni, è facile intuire che nessun soggetto abbia finora trovato le giuste condizioni economiche per intervenire, e questo è da imputarsi, questa è una lettura mia personale, in primo luogo all'onerosità dell'intervento dovuta sia al dimensionamento dell'area sia agli elevati costi di demolizione e smaltimento dell'esistente, oltre che ovviamente alle incertezze legate al mercato. Faccio una postilla, visto che si cita una mia dichiarazione sul giornale, per dire cosa? Che il senso della mia dichiarazione non era tanto quello di mettere il focus sul piano particolareggiato scaduto, quanto su quelli che sono i principi della legge regionale 24, che dà grandi e le condizioni di favore al recupero e alla rigenerazione urbana dell'esistente in favore del consumo di suolo. Quindi quando ho dichiarato che non ha più senso parlare di edificabilità di quel comparto è perché ai sensi della nuova legge quello è di fatto proprio il caso tipo su cui la legge vuole che si vada a intervenire, quindi non c'è più un tema facciamo costruire o non facciamo costruire, ma a mio personale giudizio si tratta solo di una questione economica. Le condizioni giuridiche e normative e amministrative per intervenire ci sarebbero, passatemi il termine, domattina, o si creano in poco tempo. Chiedo, spero, ho fatto la postilla per specificare meglio al di là di quello che erano i quesiti. Prego, consigliere.
Sì, insomma, non si era spiegato, diciamo che dal giornale non si capiva bene, adesso ci siamo spiegati meglio. Allora, allora, è scaduto il piano particolareggiato, quindi vuol dire che il terreno su cui insistono i fabbricati, che vocazione ha adesso? Non è più edificabile? Perché il terreno due domande, perché non ho ben capito, essendo scaduto il piano particolareggiato, non è più edificabile il terreno su cui insistono i fabbricati e più non è più edificabile il terreno circostante? Perché era tutto edificabile lì, erano tutti C3.
Allora, il piano particolareggiato ha determinato il fatto che le due aree, cioè il terreno vergine, passatemi il termine, a fianco coltivato piano campagna, e l'area invece già su cui giacciono i fabbricati seguono due strade diverse oggi, cioè su quelle due aree si sono disgiunte a seguito della decadenza del piano particolareggiato. Perché si sono disgiunte? Perché hanno due condizioni diametralmente opposte ai sensi degli strumenti applicativi della legge 24, cioè le aree come la parte dei fabbricati sono le aree su cui la normativa va a dire lì dovete recuperare, mentre l'altra di fianco, cioè quella non urbanizzata, sono proprio le aree in cui la legge 24 dice salvo il limite del 3% non la dovete consumare, quindi sono due condizioni diametralmente opposte. Con riferimento all'area coi fabbricati, non c'è un tema oggi di edificabilità o meno, così come non c'è un tema di edificabilità o meno dal punto di vista dell'area a fianco, perché dipendono da due situazioni che sono in divenire. Il primo è il piano urbanistico generale, che ha la facoltà di determinare le aree di espansione. La seconda è quali sono gli strumenti che si utilizzano. Questo per dire cosa? Scusa se l'ho fatta lunga, che il cosa costruire al posto della cartiera non lo definisce il piano urbanistico generale del comune, ma lo definiranno eventualmente gli accordi che la proprietà o un eventuale acquirente andranno a sottoscrivere con l'amministrazione all'atto della all'atto della volontà di costruire. Che cosa cambia con la nuova legge 24? Che prima si pianificava e poi si valutava di intervenire, legacy piano Albertini. Oggi la legge 24 impone di prima tu decidi di intervenire e poi vai a dire che cosa ci fai. Scusa la lunghezza.
Beh, è evidente che il piano, cioè la definizione puntuale di quanto previsto quel piano lì, non è più valido e quindi va ripianificato. Però uno potrebbe nel comparto della cartiera dire rifaccio queste cose uguali e teoricamente lo può fare, perché essendo un'area di rigenerazione urbana, ah beh certo, è scaduto il piano, certo. Allora, assolutamente sì, i nuovi strumenti lasciano la discrezionalità all'amministrazione comunale di sottoscrivere un accordo per il recupero dell'area dove chiaramente ci sono alcuni elementi stabiliti dalla legge, alcuni elementi discrezionali dell'amministrazione che sottoscrive l'accordo dove dice mi va bene quello che viene fatto, che tu mi stai proponendo a queste condizioni, a questa, dopo c'è una trattativa. Bene, vi ringrazio per la partecipazione e questo era l'ultimo punto, vi saluto. Ah, giusto, no, penso che l'abbia detto, giusto consigliere, possiamo mettere soddisfatto. Dicevo, era l'ultimo punto, vi ringrazio, vi auguro una buona serata, quasi buonanotte, direi che il prossimo consiglio sia intorno alla fine di marzo. Grazie a tutti di nuovo.